tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Lo Smile con Zero Sum su Radio Rock. Buongiorno, buongiorno ancora ragazzi. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buongiorno Martina.
Buongiorno.
Eccoci qua, grazie Mauri. Io immaginavo di essere fottuta, anche Senso scrivono qua. Immaginavo di essere
roba
fottuta.
Roba nostra, non ti preoccupare.
Ah, ho capito, bene, cominciamo alla grande devo dire. Ottimo, ottimo, sentiamo.
Buongiorno, che strana coincidenza questa mattina accendere la radio.
Sì.
E trovare questa dichiarazione di questo artista. Quando io ieri... ho dato forfè in famiglia perché da donna.
Aspetta, chiariamo questa, sì. questa perché sennò la uno che si è sintonizzato adesso, sì. ascolta il po'. Tananai. Mauri, cosa
non
dice Tananai?
Parlando del suo nuovo nomi... album, ha detto che il successo conta poco se si è infelici. È un album che lui sta facendo, diciamo, come una sua personalissima opposizione a questa corsa alla quale siamo tutti costretti ad essere i numeri uno, arrivare primi e vincere sempre. Poi sì. in coda a tutto questo, che è quello che ha scatenato un po' la polemica, parlando della scena musicale, ha detto che secondo lui l'ambiente dei rapper è pieno di a profusione di sessismo, e dice: io non ho bisogno di esibire il mio testosterone così, credo che sia un ambiente
ancora
tossico.
Ancora tossico.
E lì è successo un po' un bel casino. Che sta dichiarazione, diciamo, che arriva dopo qualche settimana in cui, per esempio, nel caso di PDD, non so sì. più neanche come si chiami,
sì. PDD.
E rispetto a tutto quello che c'è intorno a quell'affare,
però lì è al di là,
no,
del,
no, certo.
al di là del bene e del male,
sì,
proprio.
Assolutamente. Però
siamo proprio oltre.
Diciamo che non è la prima volta che si accusa quel mondo lì di avere a che fare un po' tanto con alcuni elementi proprio tossici nei rapporti di sessismo, di prevaricazione.
Kanye West pure poco tempo fa è stato accusato di una serie di cose.
Rientra anche lui nel
circolo di amici.
Nella questione, no? sì, legata a questi famosi party, no?
Però lì si va oltre, no, a un testo che può essere poi maschilista.
Però ragazzi, bisogna capire se si va oltre perché è un caso sporadico, o se si va oltre perché è proprio un ambiente.
Ma magari un ambiente fertile.
Perché
per
sembrerebbe quello, dai dati che stanno uscendo. Sta scoppiando veramente un casino sull'affare PDD, che non riguarda solo lui.
Anche di pedofilia, però, a quanto pare.
Insomma, ci sono coercizioni in vari modi, e poi c'è proprio una cosa, ma so diversi anni che se ne parla, soprattutto del caso di Kanye West. Sono state un po' inascoltate, secondo me, alcune voci quando ha ricevuto diverse segnalazioni.
PDD è stato già denunciato dalla sua ex, in cui ci sono proprio dei video.
Sì, vabbè, ma al di là di quello, che comunque è già gravissimo, lunedì scorso, questo è l'aggiornamento sul caso PDD, in un tribunale di Manhattan negli Stati Uniti sono state presentate 6 nuove denunce con accuse di stupro e violenze sessuali nei confronti del rapper statunitense Diddy, il cui vero nome, come sapete, è Sean Combs, noto anche come Puff Daddy. Diddy era stato arrestato lo scorso settembre, incriminato per tratta di esseri umani e racket. Secondo l'accusa, avrebbe guidato un'organizzazione criminale. Quindi qui non parliamo più di fatto festino che è andato, insomma, in un modo che non doveva. Qui parliamo proprio di un'organizzazione criminale che avrebbe compiuto rapimenti, incendi e minacce. Da buttare la chiave, insomma, questa roba qui, per abusare sessualmente di diverse donne. Le nuove denunce riguardano abusi e violenze che Diddy avrebbe compiuto contro 6 persone, 2 donne e 4 uomini, uno dei quali 16enne all'epoca dei fatti, 1998. Le denunce sono state presentate anonimamente. Le 2 donne e 4 uomini sono fatti identificare, come spesso accade, come Jean Does e John Does. Secondo quanto descritto dalle denunce, Diddy avrebbe variamente approfittato della propria visibilità. Parliamo, tra l'altro, degli anni in cui lui era al massimo della fama.
Cioè, ha proprio un potere discografico.
La fama
importante.
E il potere, la fama, quindi il conseguente potere e il successo, la visibilità, non su tutti, per fortuna, ma su determinate persone, creano degli effetti devastanti. Sono un megafono.
Oppure, come diceva un nostro vecchio collega, svelano quello che sei.
Appunto, dicevo, sono un megafono di.
Sì, forse ti dà la forza di portare alla luce qualcosa che tu hai dentro.
Allora, praticamente lui avrebbe approfittato della propria posizione di potere per costringere gli autori e le autrici delle denunce a rapporti sessuali non consensuali, con botte, minacce, in generale violenze fisiche, intimidazioni nel caso in cui l'avessero denunciato. Questa è la situazione. Su Tananai.
Tutto questo si incastra la dichiarazione di Tananai che ha fatto discutere, e cioè che appunto ci sia nell'ambiente rapper un sessismo abbastanza spiccato.
Mi ribello al sessismo dei rapper, sì, non so, non mi sono mai sentito un maschio alfa, non ho mai dovuto esasperare il mio testosterone, mi sembra una dichiarazione. Sai che questi ragazzi adesso nuovi insomma, mostrano anche, uno, mostrano anche le loro fragilità, due, non tutti, naturalmente, però molti, certo, sto vedendo, non hanno paura di dire mi prendo i miei tempi, mi fermo, come nel caso per esempio
San
di
Giovanni.
San Giovanni, che ha detto Mister io ho bisogno Rain. Di fermarmi, Mister Rain, cioè,
è
cioè
una
si
cosa
fermano,
stupenda secondo me.
Non cercano
diverso,
perché
sì,
guarda che quando sei nel meccanismo, il fatto di cercare una crescita sempre costante,
sì, certo,
quanto ho venduto 100.000 copie,
però
devo arrivare a 200, sì,
oppure ho 100.000 like, 100.000 devo arrivare a 200.
È proprio il meccanismo che si deve interrogare, no? È proprio, sì, la diciamo lo star system in cui vengono messi questi ragazzi, che vengono a volte derivano da questi, sì, talent buttati nella mischia.
Abbiamo
e non hanno
interrotto Valentina, facciamo
buongiorno,
riprendere.
Buongiorno, che strana coincidenza questa mattina accendere la radio e trovare questa dichiarazione di questo artista,
sì,
quando io ieri ho dato forfè in famiglia perché da donna, lavoratrice, madre, ogni giorno è una lotta per dimostrare a chi non so di riuscire a fare tutto, di riuscire a crescere i miei figli, di riuscire ad essere performante sul lavoro, di riuscire a essere felice. Che palle, quanto è stancante.
Brava.
E adesso sto già in macchina diretta al lavoro e poi stamattina si ricomincia. In tutto questo i figli adolescenti che ascoltano, sì, quella musica lì,
sì,
e io mi ritrovo a fare gli stessi discorsi che facevano i miei genitori. Peccato che io ascoltavo, non so, insomma, i 99 posse, forse per me quello era il rap e aveva un altro significato. E adesso mia figlia, figlia di una donna che cerca di dimostrare al mondo che ce la fa, ascolta questa musica dove queste ragazze vengono omaggiate di borse da 2000 euro solo perché gliela danno. Che bello.
Bene, grazie, bene, grazie. Argomento complesso, ragazzi, molto molto complesso,
sì.
Tra poco approfondiamo. Intanto, a proposito di rap, anzi, di rap italiano,
Radio Rock Podcast,
cover di Luigi Tenco, firmata Piotta. Devo dire, un modo molto signorile,
sì,
di chiudere la polemica con il premio Tenco,
sì,
polemica di cui abbiamo parlato qui a Radio Rock e da poche altre parti se ne è parlato, insomma, dell'esclusione di Piotta dal premio Tenco, con la polemica con la famiglia che sta con Piotta contro il premio Tenco, che non è rappresentato dalla famiglia, perché non ci sono più praticamente, da quello che ho capito, dei membri della famiglia Tenco all'interno del premio, e quindi grossa polemica.
Questa cosa è un po', no? È un po' bizzarra.
È un po' strana, sì, a meno che non sia un rappresentante loro dentro, insomma, è chiusa la polemica da Piotta, che realizza e che tira fuori così un po' a sorpresa, no? Questa cover di Vedrai, Vedrai, apprezzata col plauso della famiglia Tenco, che dice una bellissima reinterpretazione. Va bene, Eva Cigar dei Pink Floyd è a tema sullo Star System, ma tutto il disco Wish You Were Here in realtà affronta un po' quel tema lì, no? Del distacco che devi prendere da un certo sistema, un certo modo di gestire la fama, la popolarità, il successo, e anche chi ci rimane sotto, perché adesso, perché da Syd Barrett c'aveva 3000 altri problemi evidentemente, però ci sono, abbiamo detto, le persone che impazziscono completamente in senso negativo, o che, come dicevo prima, amplificano certe loro tendenze come P. Diddy, però ci sono anche delle persone che rimangono schiacciate dal successo, dalla fama. Uno tra questi, per esempio, si dice sia stato Kurt Cobain, che magari sarebbe ammazzato uguale, però insomma evidentemente poi
sì,
a certi livelli
sono cose che non aiutano.
o forse no,
perché lo speriamo
magari
oggi.
Eppure no, guarda, i risultati si sono visti anche su Britney Spears, no? un artista
anche,
che è salita,
tu immaginati che pressione. Senti, ripeto sempre questa cosa che mi ha fatto molto. Allora, Madonna,
sì,
parliamo di una 5-6 anni fa, insomma, forse era l'ultimo anno di David Letterman, del suo Late Show.
Sì.
Va da David Letterman e pubblicava un disco che usciva lì, di lì a poco. Quindi parliamo, lei aveva probabilmente già 60 anni quando è andata a fare questa intervista.
Sì.
Ormai successo consolidato.
Ne ha fatti 67 ultimamente.
Ottimo, quindi fa conto che aveva 60 anni. Pubblicava questo disco, va da Letterman e dice: ragazzi, io adesso esce il mio disco settimana scorsa, mi credi che non riesco a dormire, non riesco, sono insonne tutte le notti, non riesco a dormire e penso, mi sveglio la notte e penso, non riesco a riaddormentarmi e penso, ma se sarà un flop, se andrà male, se crollerà tutto, se la mia carriera finirà. E io dentro di me ho pensato, cazzo, ma manco Madonna voglio essere.
Esatto.
Cioè,
sì.
Arrivi al livello se di Madonna e non ti riesci a godere nemmeno se sei Madonna. E allora come è possibile questa storia? Cioè, è chiaro che c'è un livello di pressione sulla performance che... personale, chiaramente, c'è gente che se ne fotte, c'è gente che a 60 anni ancora sta così. Quindi, insomma, sentiamo chi c'è. Vai,
Telegram. San Giovanni è una fermata, no?
San Giovanni, sì. San Giovanni è una fermata.
Comunque,
attenzione,
questa cosa di Pananai, Tananai, come si chiama, non ho capito, la disse Caparezza parecchi anni fa. È una canzone che torna, sì, ad Alessi, devi torna essere un benessere frenetico.
Torna
che
ad Alessi.
Ad essere un messere nevrastenico con crisi di panico. Per...
Bene, grazie. Vai, sentiamo ancora.
Bisogna andare per forza dietro a questa società, eh? Non è che per forza bisogna correre, siamo obbligati ad andare a mille all'ora, ci si può anche stare a vivere nella propria,
però sai che ricordarlo ogni tanto
devi andare, che devo andare a prendere devo andare al lavoro, ragazzi,
però per un ragazzo che vuole fare questo mestiere e necessariamente deve essere e si deve inserire in un ambito, è quello un po' il discorso, no? Poi sì, è vero, non dobbiamo andare necessariamente appresso alla società.
Però non riguarda solo i ragazzi, se c'è,
no,
Mauri,
ma infatti, allora, due dei miei tre figli, 14-16 anni, ascoltano quasi solo trap, ma posso dirvi che l'ascoltiamo insieme, parliamo dei testi, parliamo di quel che succede ogni giorno e posso garantirvi che sono ragazzi che rispettano al massimo tutti e sono femministi come me, perché hanno un esempio. Tutto questo per dire che non troviamo un altro alibi per i loro comportamenti. Non dipende dalla musica trap se sono maschilisti, omofobi o razzisti, come chi ascoltava il rock anni 70 non era un satanista.
No, è vero, dai.
No, ma non l'abbiamo detto.
Ci sono anche delle provocazioni nei testi, a volte ci sono dei testi utilizzati per arrivare con un significato esattamente opposto, non è sempre così, però Tananai ha detto una cosa che sta là, che spesso viene mormorata, non è che è un ambiente un po' tossico?
Però lo sai che penso? Se l'ambiente è tossico, va risolto a prescindere dall'influenza che può avere sui ragazzi. Cioè,
certo,
va risolto perché è un ambiente tossico.
Ma certo, non è perché non devi ascoltare quello, come non giocare a un videogioco perché pensi che ti influenza, ma non è quella la chiave.
Se tu fai un testo, puttana, dico per dire, testo classico, non che so, puttana, l'hai fatto per la grana, no, quella è la mia bitch. Cioè, voglio dire, va risolto perché non va bene il testo così, anche se non ci fosse nessuno, anche se non ci fosse nessuno che poi da quello prende spunto per dire sì, è vero, puttana. Figo che a dire che non si deve correre per affermarsi sia un uomo, ci scrive la nostra amica, attenzione, figo che a dire che non si deve correre per affermarsi sia un uomo, dice lei.
C'è diciamo una fatica oggettiva sull'essere donne e cercare di far carriera, e questo
dice, però lei dice discorso, proprio tu che sei un uomo dici che a me lo vieni a dire.
Tananai parlava innanzitutto di un discorso sulla velocità del successo,
riguarda
credo
tutti. Che si riferisse all'ascoltatore di prima.
Sì, a lui, però lui stava parlando della società e della parte del discorso di Tananai riferita alla corsa che tutti noi viviamo al di là dei generi. Poi c'è il discorso sessismo che inerisce.
Sì, ma finiamo nel patriarcato lì facendo.
È patriarcato o non è
patriarcato?
Radio Rock Podcast.
7.46 su Radio Rock nel The Rock Show, mercoledì 16 ottobre. Diamo subito il buongiorno al nostro dottor Roberto Gol di Studio Gol. Radio Rock Promotion. No, perché ti spiego, voglio subito andare al dunque. Ciao Roberto, buongiorno, non voglio perdere
tempo.
Ragazzi.
Buongiorno.
Allora, non voglio perdere tempo perché stamattina devo dire una cosa. C'è stata una litigata l'altro giorno fuori onda. Perché Martina ha detto basta, io mi devo dire quello che penso sul dottore Cole, e
che è una merda, questo ha detto lei,
non ha detto in questi termini, però ha detto basta, devo esprimermi,
ragazzi, appuntamento Marti in studio,
e poi c'era Tirocchi che faceva ma non è vero, è il nostro sponsor della Rai, c'ha parecchi quattrini,
hai detto
anche la somma se non ricordo male, Alessandro,
allora attualmente sembra abbia sfiorato il tetto del miliardo,
ecco, e allora ha detto non si può offendere questo signore che è un signore rispettabilissimo di religione ebraica,
un onorabile signore,
e quindi a questo punto
ha detto pure miliardario,
no, mi ha chiesto formalmente, no, ma voi scherzate, ma no, è vero tutto questo, mi ha chiesto formalmente
ora hai cambiato idea,
no, ma mi ha chiesto formalmente Alessandro Tirocchi di fare delle domande su temi non sensibili, Quindi mi ha detto, per favore Emilio, evita il sessismo, evita Israele e Palestina, evita tutto quello che può irritare il dottore
Roberto. Argomenti sessuali, dato che c'è sicuramente mia moglie all'ascolto a quest'ora. Ah,
vabbè, questo non ce ne frega niente, cioè questo è un altro discorso.
Questi sono problemi tuoi.
Questi sono problemi tuoi. Al limite tu ti puoi avvalere della facoltà di non rispondere, Roberto.
Anche se non stimolo più.
Così solo, alla fine capirai chi è che veramente ti vuole bene.
Io voglio bene a tutti voi.
L'altro giorno Maurizio è entrato nella sala dove stavo trasmettendo con Giuliano la trasmissione, il grande show dopo il weekend, lunedì dalle 15 alle 17, mi ha abbracciato con un cuore immenso. L'unico che mi vuole bene veramente è Maurizio.
Diciamolo. Ma è vero, hai capito tutto.
Lo sai cosa ho capito io di Maurizio Manigoni? Apro una piccola parentesi che però è funzionale per lo Studio Gol. Ed ho capito questo, che lui è talmente molesto e cattivo che poi si pente e ti abbraccia perché si rende conto di aver esagerato, di aver passato il segno.
Vabbè,
questo è quello che accade.
Presa di coscienza.
Presa di coscienza, sì, questo senz'altro. Bravo Maurizio. Allora, attenzione.
Fate queste dovute premesse.
Già le domande agli ascoltatori, quindi non toccheremo questi temi, Roberto, non parleremo di donne, di sessismo, di... No, non diremo nulla.
Non toccheremo assolutamente l'argomento denti, credo che...
Quello ormai da mo' che l'abbiamo bandito.
Ma è chiaro che non siamo disinteressati.
No, aspetta, c'è qualche ascoltatore che ha da fare, che ha delle curiosità sull'argomento denti, lo faccia pure, però altrimenti io leggo le domande che arrivano, e però epurando tutte quelle che potrebbero essere sensibili, che potrebbero fare irritare Roberto, la nostra Martina Caronna, da farti stracciare il contratto. Quindi questo è quello che potrebbe avvenire. Allora, Franco, partiamo da Franco. Allora, Franco dice, buondì Doc, lei è d'accordo con Leibniz secondo le cui idee, secondo cui le idee sono innate e non innate? Cioè, crede quindi anche lei che le idee sono nate con noi ma sono inconscio, dunque come se non esistessero?
Veramente volete fare una figuraccia con me al telefono?
A questo punto una domanda.
Volete chiudere la radio adesso?
No, è una curiosità.
Addirittura.
Che dirai mai, Roberto?
Tanto ormai, voglio dire, beh, più di questo, vai.
Ragazzi, allora facciamo un po' di ordine. Tanto Leibniz è uno stozzone.
Ecco.
Va bene che lui parla di idee innate, va bene che Leibniz parla di idee che sono presenti già prima della nascita,
sì.
Okay? Addirittura si va a finire all'iperuranio, ma non vi spiego cose che per voi sono troppo complesse. Ma Leibniz l'idea l'ha rubata a Platone, mio caro Leibniz, che l'idea di innatismo è da Platone.
Il dissing, Leibniz-Platone.
Un grandissimo jacuzzi da parte del dottor Roberto Gola a Leibniz.
Platone, peraltro, era in evidente contrapposizione con Aristotele. Vi ricordate cosa diceva Aristotele della mente?
Sta prendendo appunti, Maurizio. Come stavamo a scuola? È una puttana.
Puttana!
No, tabula rasa.
Ah, tabula rasa. Che dici, puttana, Maurizio?
Platone è già piena di comportamenti, di conoscenze, tutto
molto
quello
bene.
Che ci può essere. Per Aristotele invece è una tabula rasa, quindi che cosa si fa? Si riempie solamente con l'esperienza. In pratica vai a mettere insieme, diciamo così, innatismo ed empirismo. Chi è che ha unito queste due cose? Così ha fatto far pace a Platone e Aristotele. Kant. Quindi ora
cosa c'entra con
la lezione
finalmente, bravo.
Cioè, dottor Roberto Gol può parlare anche di filosofia, se ne ha voglia.
Ma può parlare di tutto, Robè.
Basta che non parla di donne.
Ma perché questo tono da maestrina?
Attenzione.
È stato provocato, è evidente, no?
Ma non è vero.
Devo decidere se far chiudere la radio o se
comunque
un po' di filosofia.
Guarda che scrive Brescia 16, attenzione, attenta Martina, che il dottor Cole diventerà presto socio di maggioranza di Radio Rock, nonostante Patrizia.
No, ci posso credere.
Allora, pensa che il dottore Cole è magnanimo, comprerà oggi stesso nel weekend probabilmente Radio Rock e Radio Rock Italia, e terrà Martina, anzi la promuoverà a ruoli ancora più importanti.
Stagista.
Va bene, senti, allora caro Roberto, bando agli scherzi,
che
vediamo
volete
se c'è,
ancora
vediamo,
che volete.
No, vediamo se c'è un'altra domanda per te, dai, vediamo bando agli scherzi, allora parliamo di cose che ti riguardano. Buongiorno dottore, tra meno di un mese, scrive Silvana, si voterà negli Stati Uniti, alla luce dell'incertezza politica, stelle strisce, lei consiglia investimenti su startup della Silicon Valley oppure andrebbe su futures bond? Ecco, questa è la domanda.
Sì. Magari se non una posizione netta, Roby, un'indicazione.
Allora, l'indicazione è la stessa tra Platone e Aristotele, il concetto è molto diverso. I futures bond sono dei contratti sicuri, standard, voi sapete cosa vuol dire.
Ma che ne sai?
È partito tranquillo, come se fosse la cosa normalissima di parlare di questo.
Dillo.
A sto punto dillo, Roby, che te lo dico. Parliamo di studio colla, ero studio dentistico, lo devo dire a chi
tra l'altro.
Ragazzi,
io ci sono una certezza, tu i pezzi sapendo che in una determinata data ti danno quei soldi là già decisi anni prima e quindi stai tranquillo e sereno. La Silicon Valley invece, ovviamente si parla di investimenti, si parla di credere nel futuro. Ora è vero che la Silicon Valley potrebbe essere messa in dubbio in un momento di instabilità, ma la Silicon Valley ha superato anche l'ultima crisi del Covid, quindi onestamente io punterei tutto.
Ferma tutto, ferma tutto. Allora, se c'è Roberta all'ascolto, che è la mia diciamo consulente Unicredit di riferimento, la migliore del mondo, pensate, la terza in Europa. Sì, Maurizio, non fare il non fare lo gnorri, che possa perché io mi fido solo di lei, che possa smentire o confermare ciò che ha detto il dottore Roberto. Abbiamo finito pure la base, quindi dobbiamo salutarci. Grazie dottore Roberto, direi che sei stato molto esaustivo sul tema odontoiatrico quest'oggi. Che ascoltiamo musicalmente? Che cosa proponi?
Allora, parlava di lezioni americane, buone di per sé.
Ottimo, allora. bravo Roberto, bravo, ero prontissimo, hai visto? Studio Call,
servitori.
Piazza dell'Alberone 31, per info studiocall.com oppure 06789346, WhatsApp al 334-840-7923. Ciao Roby, ciao.
Radio Rock Podcast.
Bruce Springsteen con Born in the USA, sentiamo chi c'è. Allora, c'è qualcuno che ha detto, che scrive: ho deciso di spaccarmi subito un dente per andare a disquisire di filosofia con il dottore Roberto Goll. A questo punto, ma perché, qualcun altro dice, perché da maestrina la voce e non da professorone? C'è del sessismo in questo.
Hai ragione.
Com'è che ti è venuto in mente la maestrina quando devi parlare? Scusa.
Grazie che me l'hai fatto.
Riflettiamo. Su questo argomento, signori, vai.
Ragazzi, ma a me sembra pure che sotto questo tipo di, diciamo, di pressione, poi alla fine diciamo, tutti i prodotti che escono a livello più che altro mainstream commerciale poi finiscono per assomigliarsi tutti cercando di andare dietro a quello che ha venduto.
Questo forse è un altro tema ancora, è un altro tema ancora, forse, non so, vai, sentiamo.
Vorrei rispondere brevemente alla signora di prima che mi ha indirettamente o direttamente tirato in causa.
No, direttamente.
Io cerco sempre di non generalizzare la categoria o le categorie. Quindi se ho un problema con due o tre persone, in questo caso uomini, cerco di risolverla con loro.
Vai, sentiamo, vai.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno a te. Buongiorno
collego a te. Soltanto adesso. Avete già parlato di Hitler o di sesso?
Allora, ne parleremo più tardi. Pensa che allora, innanzitutto decidete voi, l'argomento del giorno, sapete che lanciamo ogni giorno più o meno a quest'ora il sondaggio del giorno. Oggi il sondaggio prevede questo: Hitler o sesso? 3899 106 600.
Ma non sono abbinabili, cioè non c'è la terza opzione che può essere Hitler e sesso?
Allora
cioè,
sì
e magari è più, no?
Ma Martina,
è vero sto fatto del monopalla?
Sì, è verissimo, perché, è verissimo. Ed era anche vegetariano e amante degli animali, tra l'altro. Leibniz
e ha fatto, quindi, insomma, cose buone.
Allora, ci scrive qualcuno: Leibniz è lo stesso del criterio per successioni o serie? Sì,
lo dirà Alessandro, che è un esperto.
Allora dipende, è sicuramente quello della maionese del ketchup.
Voi avreste fatto sesso con Hitler per evitare quello
la morte?
Quello che ha fatto lui.
Certo.
Ah beh, sì.
Subito.
Quindi si è messo là. Allora ragazzi, scegli, caro, o io stermino tutti i nazisti, gli ebrei,
tu metti che tu riesci, fai sesso e poi nel post orgasmic chill, no? Nel momento in cui dopo l'orgasmo c'è quel momento di rilassatezza, no? In cui ci si confida anche un attimo, tu magari parli con Hitler e gli dici: ma Hitler, ma non ammazzare questi ebrei, alla fine tanto, e lui magari ha pagato dall'orgasmo, ma gli dice: ma sì, tutto sommato, questi ebrei
si
posso
dice
anche
che tante guerre sono state decise a letto, no?
E decise e anche sventate a letto, vero? Perché tu non sai tutte le guerre che non sono partite, magari
tipo là dopo l'amore fai questo baffetto,
beh adesso non è che devi fare così, mica ragazzino,
vabbè, però lui
tu fai così a letto, non ho capito, Maurizio,
e questo baffetto
sì,
tu fai questo baffetto, sì,
è una scena che mi sta traumatizzando per tutta la
non ho capito,
vabbè, un modo,
beh, che un modo,
no, è un tubo nel letto con Hitler che fa il baffetto lui. E lui che gli fa sì, il paniconi, cosa faccio?
Ma tu con Hitler piccolo hai fatto questa cosa, la faresti, scusa, non ho capito,
vabbè, ma perché
come lo devo trattare con Hitler letto, con Hitler piccolo, che stai a dire?
No, piccolo nel senso adolescente, no?
Ah, la peluria, aspetta, la prima peluria, quella,
la prima peluria,
just for fun, via,
no, la prima peluria
questa palletta qua.
Una pallettina. No, ragazzi, la prima peluria. Allora, io credo.
La prima peluria.
Credo che. No. Ma, allora, allora, tanto ci scrivono molto sessista, maestrina. Perché sì, sì, non maestrino, dice Alessandra?
Ha già detto, ha ragione.
L'hanno scritto in tanti, Maurizio, non fare l'ugnorri, per favore, non fare l'ugnorri.
Grazie Roberto, ciao, alla prossima.
Bene, allora, buongiorno ragazzi, la pena che ho provato per quell'ascoltatrice che deve dimostrare agli altri prima che a se stessa, ma c'è davvero gente così tanto debole in giro, che tristezza.
No,
ci scrive il nostro amico, che tristezza. È che deve dimostrare quell'ascoltatrice, no, in continuazione.
Si è confidata, tra l'altro, raccontando uno spaccato della sua vita, tristezza è che mi auguro che tu utilizzi... tristezza in un modo improprio,
3899 106 600. Andreste a letto con Stalin, fareste un 69 con Stalin sapendo che si sventa? Ma perché tu così con i ragazzini?
Beh, dai, no, però Stalin c'ha il baffone, cioè,
ho capito, ma tu ci parli come ragazzini, ma tu a letto fai che cazzo fai
per una coccola? No,
ma che è una coccola? Ma che cazzo di coccola è?
Beh, ognuno c'ha i suoi modi.
Vabbè, per carità, però fa schifo sta cosa così.
Sono i baffi, sono i baffi.
Invece, una cosa proprio molto macia, no, con Stalin. No, faresti,
beh,
Maurizio, se potessi sventare le purghe degli anni 30. Dico, chiedo. Allora.
Mi preoccupa un po' il ruolo da rivestire. Però no. Proprio dovessi sventare.
Allora, io ho capito
persone,
una cosa.
Sì.
Io facendo tanta esperienza di questo genere, ho capito una cosa. Che quelli che sembrano più uomini sono passivi. Te lo dico io, te lo dici Ignazio. Quelli che quelli
ma che regola
che
è, scusami, però
Francis Ford
sai
Coppola,
che però, sai che però
allora attenzione,
sai che però risuona questa cosa in realtà.
Allora tu faresti sesso per sventare una guerra in corso adesso con un vecchio dei 100 anni? Per sventare una guerra in corso,
sì, tanto se ne accorge, sì.
Beh, no, se ne accorge come?
Perché devo accorgere, ma ci rimane male, muore.
Ci rimane male. Allora.
Ma perché?
Perché? Perché? Perché?
Una coccola.
Ma che vuol dire? Con Mao Zedong, tu che faresti a letto con Mao Zedong? Comunque, io ho notato una cosa, ragazzi. Quelli che sembrano più uomini, ah, poi voglio dire, ragazzi, voglio dire una cosa all'ascolto, alle donne in ascolto. Se ci sapete, avete delle donne? Cioè, ci sono delle donne in ascolto?
Voi donne avete delle donne?
Voi donne avete degli uomini, siete sposati con degli uomini maci,
alcuni
magari, no?
Forse.
Macissimi, alcuni. No? Molto, perché io, no, mi fanno schifo i froci. Quelli sono i primi, che vanno a letto con gli uomini. Allora, voglio dire alle donne all'ascolto, i vostri uomini vanno a letto con degli uomini, va bene?
Oh.
Lo dovete ficcare in testa.
Esatto.
E non ci potete fare niente.
E loro dove devono niente.
E sai cosa fanno? Voglio dire anche questa cosa.
Dici.
I vostri mariti cosa fanno a letto con gli altri uomini?
Just for fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
Re Regagli, il coraggioso unto re dei Buzziconi ha voluto suggellare il vostro patto di alleanza con questo dono.
E che cos'è?
È un pappa, un pappagallo sagro agli dei Buzziconi.
Ah, e che fa? Parla?
No.
Rinasce dalle sue ceneri?
No, una volta morto è morto.
E allora è buono ripieno?
No, sì, c'ha una carne che è una sola.
Scusa, ma allora a che serve?
A niente. L'unica cosa è che magna tanto, infatti si chiama pappa.
Nel frattempo, nel tempio sacro dell'Indovina Kouna, la regina Istemgern sta ordendo un sordido inganno.
Regina Istemgern, gli dei hanno vaticinato.
E cosa hanno detto?
Che se te tagli i capelli con la luna calante, ci mettono molto di più a ricrescere.
Quindi dovrò aspettare la luna crescente.
Anche se io so che non è qui per sapere questo, ma per rubare il veleno di Sgorbio.
Come fai a saperlo?
E come faccio? Se mi chiamano indovina ci sarà un perché.
Quindi sai anche a cosa mi serve?
Ad uccidere il re Gaigim, tuo marito, e a prendere il potere.
Un gorbo questa, se bra. Oh, il prossimo che mi dice che se indovina non gibbia non lo piglio a capocciate sulle tembie, eh?
Il giorno dopo, nella sala del trono, re Gaigim e la regina Istemgern si stanno a fa' du spaghi.
Comunque, aglio olio c'ha sempre un suo perché.
Le cose semplici sono sempre le più buone. Mamma mia che sete, ma tu non già hai sete?
Lo sai che mo che mi ci fa pensare? Dammi un goccio pure a me, va. Ma sto pappa non solo mangia, ma si beve pure il vino. Ma è morto. Ma come ha bevuto il vino che mi hai versato tu? Ed è morto.
Re Gaigim, ti posso spiegare?
Non c'è nulla da spiegare, ho già capito tutto.
Cioè?
Questo non era un pappa, era un pappa pero.
Cosa?
Unno per tutti, tutti per unni.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
L'arpe Eau de Parfum, l'ultimo estratto in ordine di tempo, come si dice in francese? Eau de Parfum, ultimo estratto in ordine di tempo dal nuovo album della band italiana in uscita il 15 novembre, oggetto di uno speciale evento dal vivo proprio lo stesso giorno, il 15 di novembre, al Wishlist Club a Roma naturalmente. Allora vediamo un po', 3899 106 600, Hitler e sesso, ci scrive la nostra amica Trilli, Hitler e sesso, quindi vabbè, la domanda che ho fatto io. Più tardi ci sarà un esperto in sessuologia hitleriana, chiede qualcun'altra, sì, gran voce, poi sentiamo, vai
Martina. Old Sasalzo Samnelt.
Eccolo là. Allora è ancora vivo il nostro amico Ita. Beh, se fosse vivo sarebbe,
no,
avrebbe,
aspetta,
credo...
ma sembrava Jerry Calà, non sto scherzando.
Allora, era lui.
Mi è preso un attimo un
sussurro. Era Jerry Calà, Jerry Hitler, ovviamente.
Un sussurro.
Era Adolf Calà.
No, raga, è mio.
Allora, come potrebbe essere un incrocio fra Hitler e Jerry Calà? Tu che sei preparato da questo punto di vista?
Dunque,
un incrocio fra Hitler e Jerry Calà.
Quindi è, però se me la metti così è preponderante, diciamo, l'aspetto hitleriano. No?
E allora
sicuramente der den tode der soldat allein libidine, esatto, doppia libidine, libidine coi fiocchi,
bello, bravo, orribile. Allora io non farei sesso con Hitler perché probabilmente sparirei cambiando la storia del mondo, quindi sarei estremamente egoista. In corso sì. Sentiamo ancora, vai, vediamo.
Ora ho in mente la scena di Maurizio che gioca con le pallette di Hitler.
Guarda, con la palletta di Hitler, diciamo.
Però no, puoi ringraziarci.
Chi è che c'ha una palletta qui?
Chi c'ha la palletta?
Allora, chi ha una palletta? Yeah. Vai. Non ha detto maestrina, ha detto minestrina. No, ma si è assunta le sue responsabilità.
No. Sessista. Anzi, grazie che mi avete fatto notare.
La prima peluga non si scorda mai.
Allora, buongiorno a tutti. Non ho potuto intervenire prima a causa di uno spietato traffico. Uno spietato traffico, ma per me ci sono gli estremi per aprire la rubrica Martina odia e far bullizzare dalla stessa un personaggio al giorno. Chi odi stamattina, Martina?
No. Dai, sempre solo dillo. Lui. Non lo odio.
Dottor Coro o Jerry Calà?
No, Jerry Calà.
Jerry Calà.
Ma non lo odio, ecco, diciamo che non è nella mia nella categoria delle persone che preferisco, ecco.
Bene. Sentiamo ancora, vai.
Scheisse libidinen è bellissimo.
Allora, però ci potrebbe fare anche Stalin con Aldo Fabrizi, che ne so, tipo per dire, no? Che poi si somigliavano pure un po', se a vedere. Mettici i baffi, sta Aldo Fabrizi, ecco fatto Stalin.
Dove piace vincere?
Allora, se c'è una cosa che non ha detto mai Stalin è i gulag, non l'ha mai detto in vita sua.
Detto?
Non lo so.
Io non smetterò mai di dire ai Susi.
La vedremo.
Parla di,
smetterò mai di dirlo.
Un'attrice che ha fatto successo da giovane.
Sì.
E diciamo verso
non svelare troppo, però non svelare troppo. Ma tu non l'hai vista Hate Susi, Mauri? Che tu che vedi sempre tutto.
L'ho vista, ma dico di no.
Ti immagini tra 15 anni ancora Matteo? Io la vedetevi.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Per quanto riguarda Madonna, pensate. Allora, innanzitutto adesso i soldi si fanno con i tour. Se va bene il disco, poi dopo va bene pure il tour.
Il disco non fanno
poco a livello economico. Però pensate tutto l'indotto che c'è dietro.
Ma la pressione, ragazzi.
No, beh,
la il lavoro che danno i vari Madonna, U2, Rolling Stones,
sì, va bene.
Vabbè, ma è ovvio che c'è una pressione di quel tipo, però è per dire, ma anche a quel punto non
diciamo
ci
che è il discorso di Madonna, il discorso
proprio,
di Prince.
Però, sì. Cioè, nel senso, contestualizzando, si può vedere anche quanto lei soffre il tempo che passa. Non avere successo significa anche in qualche modo accettare di essere passati.
Allora, vi prego, fate una serie di Wonder Sole che viaggia nel tempo e sventa le guerre col sesso.
Bello.
Ci spiega qualcun altro.
È proprio quello che succederà.
Doppio Reich, triplo Reich, Reich coi fiocchi.
Bello, buono, bravi.
Scusate, non sono potuto intervenire prima per uno spietato traffico.
Che cos'è?
A me, io mi leva la vita a me sto fatto che lui con sta voce del cazzo rifà i messaggi scritti degli ascoltatori.
Dovrebbe accogliere.
In realtà Hitler non aveva una palla e nemmeno due, ne aveva bensì tre.
Che cazzo
dire? Soltanto che il tirocchi gli ha consumato a forza di fargli.
Allora, Maurizio lo fa a Hitler. io lo facevo stare. Mauri fa
ma poi perché palla dovrebbe virle. Essere la dura verità poi?
Ma perché poi la terza? Non poteva essere la seconda?
Perché forse giocare
è la dura verità.
È la dura verità. Fateci i conti. Maurizio, no, però stamattina Matteo corre in barca, scrivono. Ma per esempio, sì. No, io per dire, no?
Per dire. Cioè,
che ne so, un grandissimo...
Per dire.
Dittato Pol Pot, no? Pol Pot. Sì. Tu andresti a letto a Pol Pot?
A Pol Pot?
Eh? È residente cittadina? Andare a dormire a Pol Pot.
La motivazione mi devi
tu
dare.
Un bacio in bocca con la lingua a Pol Pot di almeno un quarto d'ora.
No, tra l'altro c'era una orribile parodontite.
Ho capito, voglio dire, però se no se...
La motivazione.
Mauri, dai, che cazzo.
È la pura verità, Mauri.
Io prego, fatemi l'incrocio fra Mussolini e Bombolo. Ottimo. Mussolini e Bombolo molto buono.
Pure un po'.
Allora ti posso dire la verità, Bombolo è il Mussolini della comicità. No, ho sbagliato. Mussolini è il Bombolo della,
tutto più
della dittatura. Vai.
Come fa la guerra? È arrivata l'ora delle decisioni irrevocabili. Italiani,
armatevi.
Italiani, fammi il saluto romano. Ma è meraviglioso.
Che altro ha detto lui?
Vincere, vinceremo.
Italiani,
bravo. Vincere. E vinceremo la commissa. Se te dico di sì, me meni. Se te dico di no.
Ma tutto bellissimo, bellissimo. Allora, sai che ti dico? Rilancio. Porteremo a teatro uno spettacolo, sì. Bellissimo. Con un attore sul palcoscenico.
Che non è Alessandro Di Rocchi.
È uno.
Che potrebbe essere anche Alessandro Di Rocchi, volendo. O altri. Allora, io pensavo, o Alessandro altri. Di Rocchi. O Gianmaria Volonté,
certo.
O Luigi Morto. Tracasti,
sì.
O potremmo pensare anche a. Vogliamo fare. E tagliamo adesso al toro.
Scusa,
il
ma
nostro...
l'altro giorno Luigi Tracasti faceva un'altra cosa.
Maurizio. No, vabbè, ma lui fa un sacco. Comunque c'è anche Alessandro Tucalli. Che è molto
no,
bravo,
io volevo fare. Volevo contattare il mio amico. Come si chiama? Giovanotti. Come si chiama quello lì? Quell'attore famoso.
Giovanotti è un cantante. Elio Germano.
Papà è un amico tuo.
Ah. Quell'attore, quell'amico mio, dai, che vi dico sempre che è mio amico.
Che lavora all'Unicredit? No.
Filippo Giardino, come cazzo si chiama? No, c'ha un nome strano.
Filippo Giardino
è uno stand-up. Dai, l'attore, il numero uno in Italia in questo momento.
So io, ma già mai
no, da parte te, dicevo. Quell'attore famosissimo, dai ragazzi, 3899-106-6. No, Boldi.
Massimo Boldi.
Boldi. No, quell'attore amico mio, ti ho detto.
Ma come ce n'è un sacco di amici, però, Emi, tu, attore.
Quello bravo.
Un sacco di amici gay.
Carissimo amico mio, quello bravo.
Ma è un amico tuo, ma che
ha
fatto pure Aldo Moro, che è amico pure del dottor Co.
Gifuni.
Gifuni. Allora, facciamo Maurizio.
Che cazzo
si chiama? Fabrizio, scusa,
è un suo carissimo amico. Si chiama Mario.
Allora, Fabrizio Gifuni, bravissimo attore teatrale e non.
E suo amico, grande.
Non, mio caro amico. Gli facciamo fare Bombolo sul palcoscenico,
sì.
Cioè lui passa praticamente da Le lettere di Aldo Moro a Bombolo.
Va bene,
è versatile.
E fa Bombolo, però Bombolo dittatore, capito? Bombolo dittatore. Billy, ti posso dire una cosa? Se glielo propongo lui non ci ha pensato, lo fa.
Lo fa.
Sì, non ci ha ancora pensato, lo fa.
Beh.
Allora, a questo punto vogliamo Martina che fa Mussolini che parla come Capovilla. Preparatelo,
Lo preparo.
Preparatelo un attimo e poi
fa riscaldamento.
Preparatelo un attimo e poi mi dici, Radio Rock Podcast. Benissimo, Super Sonic, loro sono gli Oasis. Parleremo dopo le 9 di B-Comedy, parleremo di stand-up comedy insieme a Marco Di Pinto, fondatore di B-Comedy UK. E con noi ci sarà anche.
Pagina da seguire, assolutamente.
Da seguire assolutamente se già non lo fate. E poi ci sarà anche Giuliano Dule che è con noi, che insomma ci racconteranno un po' di cose. Insomma, chiacchiereremo un po', faremo un po' di. Partiremo da qui, ecco, perché mi sembra che la falsariga sia giusta.
È il cuore della
è un po' l'argomento del giorno. Coinvolgiamo anche i nostri ospiti sugli argomenti che trattiamo. C'è qualcuno che ci scrive combo la russa Mastelloni. Pure questa non è male, anche se è Mastelloni.
Strano,
Io mi ricordo solo la bestemmia di Mastelloni. Cos'altro ha fatto?
Io non mi ricordo Mastelloni.
Tu sei troppo giovane. Io mi ricordo Mastelloni in mutande che bestemmia. C'ho questa immagine nella testa. Non lo so, però è bellissima. Lui fu buttato fuori dalla televisione.
Sì.
Chi era Mastelloni poi? Effettivamente
non so,
attore cantante
e chi più ne ha più ne
ricorda.
A me piace tantissimo, voglio fare una nuova rubrica in radio, parlare di persone di cui non sai un cazzo.
Bello.
Questa è la rubrica.
Dunque, diciamo, la poetica del Mastelloni,
dato un nome, Non devi sapere un cazzo. A questo punto vogliamo Martina.
Ultimamente c'è stata tutta una sua dichiarazione che
di Mastelloni
vive, che vive,
perché
insomma,
è vivo ancora.
Sì.
Ma aspetta, ma io voglio sapere una cosa.
Vive con una piccola pensione. Ma ha fatto un po' un appello.
Ma che ne sa Mauri? Ma guarda, Mauri sa un sacco di cose.
Che allora, Mauri è Mastelloni.
Ma Mauri, ma come fai tu? Cioè, sarebbero scoperti.
Lì mi sorprenderesti particolarmente.
Beh, lui faceva un'imitazione di Lili Marlene a certi livelli.
Allora,
rimanere in
tema. Questo cosa c'entra? Cosa prova
a dire? Si parlava di Hitler.
È esposta tutto.
Lì davvero ti titillerei i genitali facendo la voce del bambino. Che poi effettivamente, ma la domanda che ti volevo fare, Maurizio, tu ti dilleresti i genitali di Hitler, di Stalin, eccetera, così?
Che cazzo di domanda è?
No, è una domanda, bisogna vedere se voglio giocare con una palla o con due.
Bravo. Allora, okay. Dico, ti dilleresti, ma perché pensi che sono piccoli, oppure ti dilleresti anche dei membri enormi?
No, perché cose che fanno non lo so, le vedo pendule.
Fanno
Vabbè, le vedi pendule, capito?
Ma che le vedi pendule? Quando mai le vedi pendule?
Ma quindi?
Ci giochi?
Allora, attenzione.
Pure antistress, insomma.
Ragazzi, qui attenzione.
Mi è venuto un dubbio, un attimo, ma...
Favino, ci scrive qualcuno, semplicemente la parola Favino, cosa vi... Favino,
Francesco, noto attore vivo.
Ho un'idea, proporre al nostro amico Pier Francesco Favino, che è stato tra l'altro più volte qui da noi, di portare avanti... Come no? È stato un sacco di volte qui da noi.
Sì, mo ricordo. Mo ricordo.
Allora, che per proporre uno stand-up comedy...
Uno stand di formaggi qua fuori.
Uno stello di formaggio. Proporgli uno spettacolo, un monologo teatrale, in cui lui fa come avrebbe parlato Mussolini se fosse stato Bombolo.
Bello.
Che secondo me può funzionare.
Penso che se lui è all'ascolto è già via dalla produzione. Sì.
Allora, se lui fa l'ascolto, se lui è all'ascolto, ed è all'ascolto, lui si prenderà a schiaffi in questo momento. Se lo conosco,
che cosa?
Massimiliano Favino si chiama?
Massimiliano, no. Sì.
Franco, se lo conosco, lui si prenderà a schiaffi ripetutamente in glande. No. Per quale motivo? Per quale motivo?
Pensare.
Decidete voi, 3899906. No, brava
Franco non Favino mai fatto. Dovrebbe prendere schiaffi grande
questa è la domanda.
Massimiliano
gulag mamma assordo senza interferenza biceglia.
Questo è un beatbox, che cazzo è? No,
è tra Stalin e Lino.
Noi seminiamo questa roba
bellissima,
qua
sì, bellissima. Vai, sentiamo.
Maurizio, faresti mai un topazio a Putin per niente, non per finire la guerra, così solo per gusto di fare?
Per gusto però guarda ragazzi, che guarda che sarebbe bellissimo, perché tu potresti vantarti in giro, dici guarda che io Putin lo conosco intimamente, intimamente io ho fatto un topazio a Putin, che cazzo vuoi?
Dovresti essere vestito da Zelensky.
Topazio sarebbe un pino, dico per i nostri amici
bellissimo.
Qua. Allora,
ma non si dice in onda.
No, in onda non si può dire. Vestito da da Zelensky mi sembra una provocazione inutile.
Bello,
inutile. Quando è tanto bello.
A Vlad piacerebbe.
Cioè, dovevi rovinare la poesia di una cosa meravigliosa.
Tante persone che ci stanno qua perché mi devo... Perché dovrei sacrificare?
Ma
dici qua proprio in questa stanza?
In questa stanza.
Posso dire una cosa, però, Mauri? È un discorso di punti di vista, perché tu vedi come un sacrificio. Ma chi l'ha detto? Magari invece sarei estasiato da sta cosa.
Magari sarei estasiato. Ma magari Putin ti dà delle soddisfazioni. Anche
cose,
perché, e qui voglio aprire una parentesi, e voglio arrivare al punto del giorno, ragazzi.
Magari è una bomba.
È un argomento. Vabbè, è un argomento molto serio, ragazzi. Non fa lo spiritoso. È un argomento molto serio, e cioè questo. Gli uomini sono
sfaticati, lo vogliamo dire.
Gli uomini sono molto complessi, cioè non è detto che se uno è un dittatore è una persona orribile, orrenda,
a letto non sia
magari
dolce.
Non sia meraviglioso a letto,
è un coccolone,
ma un coccolone per esempio Hitler, certo. Con Eva Braun, voglio dire,
amava i cani,
poi amava i cani,
non è che era proprio una persona orribile.
Le persone si vedono da quello.
No, non ho capito che hai detto, scusa, fatelo parlare.
Zuzu, bevete stoglio, è buono.
Sì, l'olio di ricino.
Certo.
Questo era giustamente Bombolo che somministra l'olio di ricino ad un signore, a un ebreo proprio, possiamo dire.
Ormai l'hai detto.
Piano con le parole.
No, non lo dico. Vabbè, lo tagliamo in post-produzione, tanto che cazzo ci frega. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai, velocemente, vai.
Ma io ho sempre sognato Sergi Tankian che canta le canzoni fasciste. Tora, tora, e la laia, e la laia.
Perché?
Perché lui ha sognato.
La premessa, io sempre sognato,
è una cosa meravigliosa. Vabbè,
allora, sarebbe bello, uno dovrebbe poter cantare come Serge Tankian, perché
ma
per
poi conoscendo Serge Tankian
nera.
Secondo me lui lo farebbe.
Guarda,
non vede l'ora,
alle 9 e un quarto,
non vedo l'ora. Sì, arriverà più tardi Serge Tankian e canterà delle canzoni fasciste, fra le altre cose. Che poi tra l'altro si potrebbe fare anche delle canzoni fasciste però mezze comuniste anche, no?
Come? Fammi
no,
spiegati.
Nel senso che ne so...
Un po' la
tipo...
Philip Dick questa cosa,
brava,
eh?
Inubile parole tipo... Volevo dire
ma
proprio...
Ma brava cosa.
Volevo dire, non c'entra un cazzo con
brava
Philip
cosa.
Dick.
Brava cosa.
O un Dick con Philip Dick.
No, è proprio uguale.
Allora, attenzione, perché, che so... tipo faccetta nera, bella bissira, avanti popolo, no, che dico mix
che la morte sta
no, è tipo un mix tra le due canzoni, no?
Io essere... io smetterei qua.
Invece Roberto Bolle
su questa idea.
Roberto Bolle, se possiamo dire che è il Giorgio Bragardi della danza? No. Non volevo dirlo così, allora, no, lo so. No.
Allora,
i nostri ospiti sono disgustati.
Sì, tra l'altro, vogliono andare via. Tra l'altro sì, hanno già ripreso gli zaini e andranno via.
Stanno andando per
so
andare
chi
via.
È Bragardi.
E tra l'altro
però tu sei in cazzo.
Allora
poi dice che uno deve fare sessismo. Ma che cazzo
è testa di cazzo?
Si chiamava Bragardi, no, non lo sapevo.
No, si chiama Bragardi, è vivo, è vivo.
Ah, è vivo.
Non le vuole
no,
fare.
No, pensavo che era uno dell'età vostra.
Allora, il fratello Franco, il fratello Franco, simpatica, suonava il pianoforte, la pianola sì. Al Maurizio Costanzo Show.
Ma lui è morto.
Lui è morto, il fratello no. E Franco Bragardi, aspetta, vedi come tutto torna? Franco Bragardi faceva anche l'attore, stava in Vieni avanti cretino. Bravo. Di Lino Banfi e
per
tutto
dire,
torna
per dire.
Quindi come
che tu no odierai Lino Banfi,
no Lino Banfi
dai.
No, non è che lo odio, ecco, non è il mio preferito.
Non è il tuo preferito? Strano, no. Molto strano. Ragazzi, questa mattina grandi numeri, va bene. Ma
però
tutti
io mi sono preparata quella cosa che mi hai chiesto.
Ah, vai, prego. Che è com'era?
Capovilla che fa Mussolini.
Vai, prego. La sei preparata?
Ma sei sicuro? Va bene.
No, no, se l'è preparata, Maurizio, che c'è? Mancherebbe altro.
Va bene
altro.
Che ci sono ospiti.
Vai,
fare
vai, vai, vai. Sì.
Arriviamoci partite, arriviamoci partite, arriviamoci partite, arriviamoci partite, arriviamoci
bellissima, bellissima, un po' ripetitiva ma bella.
Ti posso dire che ho avuto i brividi, ho
però
chiuso
ti posso
occhi,
dire una cosa.
Era qui.
Invece se volessi, allora, ho un'altra
provocazione.
Ho un'altra provocazione per te. Se Mussolini, signor sì. Giovanni, no. Benito Mussolini. Però suonava meglio Giovanni, secondo
Giovanni
me.
Giovanni
Mussolini. Io riferiremo. Se signor Benito Mussolini fosse nato non a dov'era? Sant'Arcangelo Romagna lui, no?
Sì, cioè Romagnolo.
Romagnolo. Vabbè, se non fosse stato Romagnolo, no, Predappio c'è morto, credo.
Ci sarà nato
o
pure.
No? Vabbè, uno dei due. So. E se fosse sì. Stato non Romagnolo, Emiliano Romagnolo, ma fosse nato nelle Marche. Dicendo le stesse identiche cose, però
Mussolini marchiciano.
Beh,
Mussolini
come si sarebbe espresso? Vai, prego Martino. Vai,
combattenti di aria, di terra, di mare, venite a me, armiamoci e partite. Non induciamo con il nemico. Nisciu deve boccata, ecco, Nisciu deve scappare.
Beh,
e
io
noi non avremmo mai
siamo.
Fatto la guerra.
Beh, avremmo
no.
Avuto una
buono.
Giustificazione a perdere
buono,
la guerra.
Buono,
di
buono,
buono. Solini,
però, sempre, ma... però sempre con le mani a teiera. Comunque, cioè, con tutto questo.
A
teiera.
Radio Rock Podcast.
Harder Capital con Can't Pretend to Know. Sai che stavo pensando? Che effettivamente noi abbiamo fatto tante volte, no? Forse troppe volte. Abbiamo fatto la... Maurizio, ti annoio? Che fai?
È un pochino sì.
Perché ti stai isolando così?
Sei intristito.
Hai consultato Becomedy UK su Instagram,
sì.
Zozzone?
Ma sì, io non arriverò mai lì.
Ma no, non arriverai mai lì perché non ti applichi a sufficienza e non fai quello
Mauri.
Che ti dico. Scrivi
no,
delle cose.
Stai sul cazzo al proprietario della pagina.
E poi sì, che ha dichiarato questo proprio. Ha detto io vengo nonostante Paniconi mi sia sul cazzo. Quindi ha detto proprio così. Sì.
E allora già sto un passo avanti.
Allora attenzione, no, volevo domandarti una cosa però, vedi che noi abbiamo domandato un sacco di volte ai nostri ascoltatori, abbiamo detto voi con chi andreste a letto, un po' il nostro cavallo di battaglia, no? Con chi andreste a letto per soldi. Oggi invece la mettiamo molto più sul piano serioso, no? Se certo. Vuoi anche con chi andreste a letto per un bene superiore, cioè
sì,
la pace
certo.
Nel mondo, la pace che ne so in alcuni stati, oppure che ne so,
salvare un
tutti
popolo,
tutti che si sorridono, no? Tu per avere tutti che si sorridono, tutti simpatici, no? Cosa saresti disposto a fare? Leccheresti,
non
dico per dire, leccheresti la luce di Andreotti, non so.
No, ma che obiettivo è per avere tutti simpatici? No,
posso dire?
Allora, poniti
posso
un obiettivo,
dire,
che cazzo
pure...
ne so? E lo va tutto io, scusa.
No, cioè... il problema infatti nella mia vita è sempre stato questo, non avere degli obiettivi chiari.
Alessio.
Cioè, bravo, cioè nel senso che io, tu dici, quale potrebbe essere un obiettivo non concreto, cioè non i soldi.
La pace nel mondo!
No, più concreto. Più concreto ma più astratto al tempo stesso.
I soldi.
No,
ma no, ma ti dice non ne usciamo, i soldi.
Non ne usciamo così. Direttore sta creando. Allora, direttore sta creando un mostro, scrive Alessandra. Però Alessandra, fammi capire. Martina la valletta. Adesso Martina ha segnato un punto con questo marchigiano. Attenzione. Martina,
e quando
è entrata.
Non si torna più indietro.
Nel programma, there's no turning back qua. Da quando è entrata nel programma era un bijou quando è entrata. E a sentirla ora mi si stringe il cuore, scrive qualcuno. Sei perfettamente adattata allo spirito cameratesco. Cameratesco in senso buono, naturalmente.
Certo.
No, in senso positivo, naturalmente. Cameratesco in senso di donne,
sì,
anche.
Sì.
Di donne. Ah, sentiamo.
Hitler c'aveva tre palle perché la famiglia Hitler fabbricava i flipper, come c'è Schindler che fabbrica ascensori.
Sì, sì, quando mai?
C'è Hitler che fabbricava i flipper.
Sì, però quanto sarebbe, però, senso,
quanto sarebbe stata più bella la storia se tutto uguale, sterminio di ebrei, tutto uguale, però Hitler viene dalla famiglia di costruttori di flipper. Cioè, sarebbe stato meraviglioso.
Perché sarebbe stato meraviglioso?
A me diverte.
Anche è molto più poetico. La gente muore.
Allora,
però nei momenti d'ansia lui faceva queste partite per
tu
decidere magari le cose.
Quanti
no?
ebrei ecco. baratteresti tu per il fatto che lui faceva i flipper?
Suonava un flipper.
No.
Nessuno, ovviamente. No, nessuno. Lascereste tutto così.
Schindler
però il flipper.
List della situazione.
Potevo salvare 3000 flipper. Vabbè, sentiamo. I flipper, io sono una cosa. È una cosa vecchia proprio, no? Però c'è sempre quel suo fascino. Cioè, immagini
adesso me lo immagino.
Hitler che gioca
adesso me lo immagino come Verdone. Io,
bravo.
Bello.
Allora
ecco.
Bravissimo. Hitler, grazie. Hitler come Verdone, in troppo forte che gioca a flipper. Vai, Alessandro Di Rocchi, vai.
Dai, su.
Vai.
Full
cosa?
Judenhaus?
No? Sì, vabbè, su questo siamo d'accordo.
Siamo d'accordo.
Cioè, non siamo d'accordo, però siamo d'accordo che è
cuore. Ma sulla.
Ed
lavoro de bacino.
Bravo.
Scusa, mo, lo sposto un po'. Fammi segnare questo.
Bravo. Vai.
Avete avuto i brividi?
Ma avete fatto ammazzare. Stavo
e cosa hai fatto?
No, incidente.
Incidente
da Benito Mussolini, bombolo. Scusate, per par condicio,
sì.
Se potrebbe fare Thomas Milian Mao Zedong.
Ma
bello.
Par condicio di cosa? Adesso qua dobbiamo fare
due,
il doppio politicamente scorretto, perché dobbiamo fare Thomas Milian. Aspetta, Thomas Milian Mao Zedong è prente dell'Italia ristorante cinese. Diciamo che è quello.
È presto fatto.
Diciamo.
Mettiamoci anche come un'imitazione cinese un tanto.
Vergogna di
pace nel mondo. Mi sacrificherei e andrei a letto con Eva Green.
Allora, per le feci nel mondo.
Per la faccia e il martello nel mondo.
Radio Rock si aggiudica il fascio d'oro. Vai, sentiamo ancora. Vai.
Quanti ebrei baratteresti per una partita flipper?
No, però.
C'è aria di sentire solo la musica domani mattina.
No, ma non ho detto solo. No, ho detto per una partita flipper. Ho detto perché.
C'è aria di garante.
Allora, sai che ti dico? L'ho detto, va bene? Allora l'ho detto. Ma avete convinto. Allora, se promettesse di lasciare l'Ucraina, potrei anche incularmi Putin, scrive qualcuno.
Allora, aspetta, scusami. Perché tu devi fare la parte attiva? E perché
no,
Vlad doveva accettare
questa cosa? Inculate
e lasciare l'Ucraina.
Come si chiama sto signore?
Ognuno dà quel che può dare.
Davide si chiama. Allora, no, io mi immagino Putin che fa. Allora, io sono disposto addirittura anche a lasciare. Lui, basta che Davide mi inculi. Manco che sono ancora lui. No, mi devo ancora inculare da Davide. Che però
magari a Putin.
Che però ci andrei pure io con Davide, lo sai, tutto sommato.
Ma perché hai invaso l'Ucraina? Perché non mi si incula nessuno?
Diciamo che io non sono comunista così. So comunista così.
Era proprio la russa, tra l'altro, l'ho riconosciuto, ho i brividi, fra l'altro. Ed è proprio questo che è successo praticamente.
Uguale, proprio biografico.
Dove e quando?
Ma infatti all'inizio si chiamavano Filhitler.
Ah, ok, sì.
Flipper,
sì, l'hanno detto in 50, va bene, grazie Flipper.
Sono Flipler. Uno stronzo, Flipler. Testa de cazzo.
L'abbiamo detto anche noi.
Sì, lo sappiamo.
Basta, allora,
grande.
E poi si è depresso, però. C'è avuto un attimo di. Allora, Radio Rock, programmi buoni fino al 38. Poi alcuni errori. Vabbè. Senti, facciamo una cosa: mandiamo i Latums di Fight On. E poi torniamo con i nostri ospiti studi. Ci rifaremo serie adesso.
Forse.
No? Adesso abbiamo cazzeggiato fin troppo. Riportiamo
Parleremo
un po' di serietà.
Di, mercati,
questa...
azionari, di Silicon Valley.
Ma non abbiamo, non abbiamo. Io credo che è pronta la biografia di Benito Mussolini. Perché sapete tutto. Sì. Tra te e Giuliano Dule, praticamente sapete.
Giuliano è un po' più ferrato sull'ultimo, credo. Sull'ultima parte della produzione.
È quella più gustosa, no?
Però sì, renderemo omaggio ad un grande della musica italiana.
Più piccante, diciamo.
Anche se
così,
vuoi
no?
un po' più di ricerca. Beh, musicale, sì, sperimentazione. Ecco.
Vogliamo dire che, allora, ti posso dire una cosa? Io ho deciso questo, sì, che Mussolini è come Battisti, da un certo punto di vista. Nel
certo
senso
punto.
Che fino al 38 è il periodo mogol, diciamo, no?
Sì.
Poi dopo c'è la sperimentazione, sì, con Pasquale Panella, che diventa, diciamo, più
un po' più prog,
c'ha avuto, beh, un po' più prog, sì, con i testi, sì, un po' più
sì, slegati, ricercati, filosofici,
cioè, prima era più controllato, no? E poi, si è un po', credo che sia la denuncia degli eredi di Battisti o degli eredi di Mussolini, anche non lo so,
tutti e due,
tutte e due, e ti denunceranno a te, Maurizio, per quello che hai combinato.
Ma io sono contento,
quindi stai molto attento a quello che dici. Vai, sentiamo.
Che poi anche il marketing sarebbe stato facile con tutte le canzoncine. Sì? Hitler Flipper!
Ma perché? Ti immagini però che bello la pubblicità. Adesso non c'era la televisione all'epoca, mi sa. La pubblicità televisiva di Hitler che vende un prodotto.
Beh, però
dicono,
c'era
un prodotto
la radio,
di famiglia.
Il radio si poteva
prodotto
fare,
di famiglia,
poteva cantare
col, col gingolino, no? Col gingolino.
Ma l'associazione Flipper Hitler non c'entra niente con Calcio Balilla Mussolini, no?
No, è esattamente quella.
Esatto,
bravo, bravo. Era lì che ti volavo. Bravo. Era lì che ti volavo menare, caro amico mio. Va bene. La Tums, fai down, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Globosa con Cabin Fever su Radio Rock alle 9:15 minuti. Diamo il buongiorno ai nostri ospiti Marco Di Pinto e Giuliano Dule. Buongiorno ragazzi, come state? Innanzitutto,
ciao alla grande.
Bene, bene, bene. Ciao. Allora, Marco Di Pinto, 35 anni, da 12 anni vive a Londra, ma pugliese di Barletta. Confermi questa scheda che mi hanno mandato?
Informatissimo.
Io non sapevo nulla, però poi ho trovato questa scheda.
State dappertutto.
Aspetta,
cazzo.
Pugliese di Barletta come il nostro Giuliano Leone, o sbaglio?
No, Giuliano è Bari.
Vabbè, più o meno siamo lì,
confondiamo,
no? No, c'entra cazzo. Ma Molfetta c'entra qualcosa?
È vicino tra Bari e Barletta.
Ma vi odiate tra di voi? No,
no, no, vabbè. No,
perché c'è rapporto. Città di Caparezza, poi,
la città, bravo,
vero,
la città di Caparezza. E credo sia la città pure di Giuliano Leone, se non sbaglio, no? Nostro Giuliano Leone.
È di Bari.
Ma sei sicuro che non è di Bari?
Ma come lui fa il vanto? Io sono
perché lui c'ha paura che se dice Barletta non sa nessuno che cos'è. Allora,
hai
quindi,
detto Molfetta adesso.
O Molfetta, uguale.
Stiamo già esagerando.
Allora, è il fondatore di Venezia da Barletta, però poi si sposta a Londra e fonda Become the UK, brand ormai riconosciuto in tutta Europa grazie anche a una pagina Instagram molto seguita che ciascuno di noi qua segue e ciascuno di voi seguirà subito.
Il suo successo è grazie a noi che ci passiamo i video di quella pagina.
Tanto diciamo, grazie a voi che siete ignoranti, non sapete parlare inglese, quindi usate i miei sottotitoli.
Esattamente, e abbiamo ti voglio dire la verità, abbiamo imparato l'inglese grazie a te. Cioè adesso sappiamo l'inglese e siamo degli uomini migliori,
sì,
grazie a te, caro Marco. Saluti al barlettano da un canosino. Intanto arriva subito un messaggio.
Canosa,
vi odiate con Canosa di Puglia? Io sto cercando le rivalità.
Cerco
le rivalità, diciamo. Non lo so.
Quali sono le differenze?
Quali sono le differenze? Cioè, aspetta, mi fai una cosa, mi fai una prova. Mi puoi dire una frase qualunque in dialetto di Barletta? Sentiamo. Una frase qualunque.
C'è cosa vuoi?
Perfetto. E adesso avresti potuto dire quello che ti pareva, tanto. Adesso me la ridici la stessa frase, ma in diretto di Bari.
È uguale. Non parlo il barese, cioè, come dire.
Ah no, ti fa schifo il barese a te,
giusto? No, adesso
non parliamo la lingua del nemico.
Esatto. Ma dipinto c'è tanto che sappia due lingue, ma che vuoi? Cioè.
O vedi, ho fatto uscire subito fuori la rivalità, no? Che ha detto no, no, perché noi per carità ci abbiamo tutti, ci vogliamo bene, è vero un cazzo.
Assolutamente no.
No, niente. Tra l'altro io sono stato, non c'entra nulla, però volevo dirlo, sono stato a Matera, che è in Basilicata, come degli insegni, parlano tutti
poco
barese, vogliono venire in Puglia,
per forza.
Sì,
come Caparezza,
per forza.
Perché vogliamo dire che la Basilicata gli togli Matera, non ha più nessun motivo.
Ma
che
stai, dice,
no,
Maratea, c'ha cioè delle cose
stupende,
orrenda la Basilicata, possiamo dire.
La Basilicata possiamo dire,
parla quello di Barletta, cazzo, se siete mai stati a Barletta.
Allora aspetta un attimo, la Basilicata è orribile, però grazie al fatto che c'è Matera, è la più bella regione d'Italia.
Vabbè, tutto torna, diciamo che ha un senso.
Così. Allora, dobbiamo fare un grandissimo in bocca al lupo, amici miei, quindi mi rivolgo a Marco e Giuliano per la nuova avventura universitaria di Mario. Vai, prego, se volete fare questo in bocca al lupo, è il motivo per cui siete venuti qui.
Auguri per la disoccupazione, vecchio.
Allora,
McDonald's.
Voi che ne pensate dell'ipotesi, della possibilità di andare a letto, per esempio, con un grande dittatore per evitare qualche cosa di brutto che potrebbe, so, andare a letto con Hitler?
Ma io lo farei anche...
anche gratis,
sì, anche gratis, senza evitare niente di brutto, cioè, così,
cioè per l'esperienza vuoi mettere,
cioè immaginati Sofocotti che sa fare Stalin,
sì,
cioè,
ah tu dici che sarebbe,
cioè,
bravo,
con quel baffo vecchio incredibile
tu dici che sarebbe
un po' una figa, sì, ma perché poi è comunista, capito, da, cioè, ah, capito, cioè, da, vero, e prende, vero, tutto,
è vero,
no?
È vero, è vero,
poi,
è vero.
Secondo te, questa cosa quando gli ho metto in Stalin, vabbè, basta.
Secondo te si donerebbe quindi Stalin? Sarebbe un'esperienza
Stalin,
da fare.
No, non avete capito.
Sì,
no,
capito,
meravigliosa, meravigliosa.
Beh, si donerebbe, sì, diciamo, dai, alla fine è uno che è inclusivo, cioè ogni paese che ha visto vicino l'ha voluto prendere dentro, cioè, quindi ci sta.
Quindi, ma invece io pensavo una cosa, ragazzi, adesso mentre parlavate mi avete suggerito voi, ma una cosa intermedia. Cioè, che ne so, andare a letto per dire con un politico mezzo e mezzo, cioè un demita, no? Per ottenere un obiettivo più piccolo. Cioè, che ne so, no? Non te, non
allora,
te
allora, Marco di Barletta non ha idea di chi sia Ciriaco Demita, intanto. Cioè, appena
ma Demita non era di Barletta, quello lui? No,
no, no, no, non era Campano.
Tutti Vabbè, Barletta.
Siamo lì più o meno, no?
Sì,
solo Pietro Mennea.
È da Roma in giù.
Pietro Mennea era di Barletta.
Il sud per i romani. Il Mamma sud per i romani.
Da Roma in
Campania,
giù,
ma il sud per i romani è tutto uguale. Cioè, tutto sud,
sì,
praticamente.
Barletta, Palermo.
Ma perché voi sapete la differenza fra il romano e il viterbese, per dire? O il romano e il... Manco noi sappiamo.
Ma neanche per me, che non c'è la diverta romana,
vedi, e invece,
cioè,
perché
a Viterbo sono i romani ricchi nel weekend, quindi questa
è per noi, scusa, per noi il Veneto così, è tutta un'unica grande regione, laddove,
sì,
laddove
ma anche
Padova,
per il Veneto, ma anche per il Veneto è tutto un unico stato,
tra Padova e Venezia c'è la differenza
Padova e Venezia c'è una differenza, sì, allora
Belluno, che ne so,
allora Belluno montagna.
Sì? No, questo vabbè, ma a livello linguistico.
A livello linguistico, certo, per esempio, a Belluno sembrano molto uomo di Neanderthal. Cioè, a Venezia.
Tipo,
sembra...
tipo.
Cioè, chi parla tutto un po' così.
Ah,
cioè,
ok. Tipo,
cioè, vai a Venezia, tipo, invece sono tutti che sembrano un po' che hanno subito una lobotomia, no? Perché che sbollo che parla così, che va a fare sta roba che va in giro a fare, no? Perché siamo di Venezia. Invece, Padova parlano un po' più come me, cioè, che sono extracomunitari.
Padova sono tutti extracomunitari. Ha avuto le parole.
C'è solo Rovigo.
Ha avuto le bellissime parole, però, per i suoi corregionali. Vabbè, senti, allora, ragazzi, ci raccontate, veniamo un po' a noi. Marco, ci racconti un po' come nasce la domanda classica. Che si fa così, come nasce l'idea di Begomedy UK, cioè come ti è venuto in mente sta roba?
È semplice, io mi sono appassionato a questo genere e volevo portare questo genere in Italia, che c'era già, era stato portato da un gruppo comico 2008-2009. L'obiettivo era quello di fare divulgazione sulla stand-up comedy in Italia, un'arte, un genere di comicità che non c'era, perché noi siamo sempre stati un po' abituati, no, al cabaret classico. E quindi questo genere di comicità negli ultimi 3-4 anni è esploso definitivamente. Quindi il sogno era sempre stato quello di portarlo qua. Quindi adesso vedere questa incredibile esplosione è fantastico, perché finalmente anche tantissimi locali di Roma fanno stand-up comedy, che sembrava pazzia fino a qualche anno fa. Adesso ce l'abbiamo fatta.
Quindi tu dici, no, spingendo sulla... Lo sai che io ho notato, adesso insomma mi attirerò le ire di molti, però che fino a qualche anno fa la stand-up comedy prendeva molto poco dai grandi attori internazionali, ed era una roba molto casareccia, molto all'italiana, cioè un po', secondo me, a me non faceva particolarmente, un po' dozzinale, non so come definirla, in senso ancora più dispregiativo, poi orribile.
Sarebbe da aprire una parentesi,
no,
che però
sono la mia percezione.
No, apri.
Creeremo un incidente diplomatico che non finisce mai. Diciamo che come diceva lui, i primissimi a fare stand up qui in Italia, a un certo punto si sono sentiti unti dal Signore, dimenticando che quel genere, per esempio negli Stati Uniti, ci avrà 50 anni, penso,
dal,
più o meno.
Dal 1930, quindi,
ecco, quindi di
più. Sa di chi sta parlando.
Invece si sono sentiti molto importanti, al punto che, per esempio, noi io e Maurizio abbiamo fatto Colorado, ci prendevano per il culo, perché ma cosa fate le macchiette? Se poi non fosse che io ho ascoltato con la mia voce telefonate di illustri esponenti di alcuni gruppi che pregavano il capostruttura di turno per fargli fare la puntata a Colorado, senza capire che poi non è un conflitto tra comicità, ma come, e ti ringrazio perché con quella pagina lì innanzitutto spieghi un meccanismo che è meraviglioso, ma poi dice due o tre cose che noi ripetiamo, ma detto da uno che se ne occupa settorialmente, prendono modi manuale. O fa ride, come si dice a Roma, o fai ride o non fai ride. Poi il genere come devi fare.
Poi il genere è un confine complicato.
Ma sentirsi unti dal Signore, perché tu al tempo, ogni tre parole, oh, ha bestemmiato in pubblico. Io faccio da 30 anni in radio.
Bestemmi in pubblico.
No, bisogna. Perché c'è sta diatriba, ste guerre.
Invece, adesso credo che la grande divulgazione sia abbassata l'età media, si è ampliato proprio il parterre dei partecipanti. Quindi è diventata più popolare, quindi è più fresca. migliora, va in competizione.
È così, secondo voi?
Allora, c'è sta finta diatriba tra stand-up comedy e cabaret. Secondo me è giusto fare una distinzione. Sono due cose diverse. Certo, okay, come okay. dire rock e jazz sono diversi, è però come... fanno parte della stessa famiglia che è la musica.
Cioè, tecnicamente, cabaret, ecco,
tecnicamente la stand-up è più senza filtri, magari non usa oggetti di scena, parrucche, i tormentoni che usa il cabaret. Sì. Sono due generi diversi, ma l'obiettivo unico deve essere sempre quello di far ridere.
Okay.
E chi fa stand-up a volte, come anticipavi tu, pensa che no, devi far riflettere. A me non ce ne frega un cazzo di riflettere. L'obiettivo della comicità deve essere uno ed è di far ridere. Poi se mi fai anche riflettere, ben venga. Però se non fai ridere, stai fallendo.
Certo, certo, certo. Che però è applicabile a ogni tipo di genere.
Qualsiasi cosa. Esatto.
Perché poi a un certo punto ha fatto il giro e fortunatamente invece, e secondo me c'è pure una mezza motivazione socio-economica, questa esplosione avviene più o meno col Covid. Perché... Sì. A un certo punto costa meno produrre anche in Italia lo spettacolo di stand-up.
Infatti, okay? Noi siamo poveri come la merda.
Serve un artista e un microfono, banalmente. Ecco perché, per esempio, alcune produzioni televisive hanno investito molto su quel tipo di format televisivo. E ben venga, questa ha allargato.
Molto, adesso non esagerare.
No, no, molto nel senso come spazi, poi economicamente, sì, sì. Guarda. Conosco molto bene.
C'è qualcuno che ci scrive.
Quindi hai ragione.
Ci scrive: Marco andrebbe sicuramente a letto con Matt Rife anche solo per salvare un cucciolo di panda. Non so.
Confermo,
se...
assolutamente. Anche senza salvare nessuno, direi.
Allora, bene,
Marco
scrive...
sacrificherebbe l'ultimo cucciolo di panda al mondo per andare a letto con Matt Rife.
Ribaltiamo la questione. No, infatti c'è anche Vito che scrive: gli dite che vogliamo più video di Matt Rife sottotitolati? Quindi c'è più... questa richiesta. Ah, cioè,
mettiamo una a settimana. Non fa ridere Matt Rife, diciamo.
Senti. Allora, voi...
Ma Trife fa ridere anche sborrare, questa è...
Cioè, nel senso, l'atto in sé oppure dirlo?
No, no, Matt Trife è che è bonus, l'unica capacità che ha.
Sì. Ah, tu dici che non è.
Oh,
non è
l'unica che va a tenere.
È un fenomeno improvvisato.
No, è bravo. Non è bravo.
Bravissimo.
Molti dicono. Però dicono, no, Matt Trife, perché è bello, certo. L'aspetto estetico, cioè, lo aiuta. No, però improvvisare è un fenomeno. Ragazzi.
Ovviamente, ecco, rosico.
Improvvisazione.
L'improvvisazione è fenomeno. Io rosico solo perché è boniccio. Io appena vedo un uomo con gli addominali scolpiti vorrei sparargli. Questa è la. È l'unica cosa. Cioè,
c'hai ragione.
Cioè, è una cosa che. No?
Invidia, invidia.
Lo sai chi è Bono pure?
Bono.
Bono, se quello degli U2.
Come si chiama?
No, aspetta. Come si chiama quello?
Maurizio
lì?
Battista.
Bravo. Come fa? Era lì che volevo andare a parlare. No, c'è un italiano pure che è Bono. Giuliano Dulle.
Non è italiano Giuliano Dulle.
No, era italiano.
Comici buoni italiani.
Comici
Allora, c'è quello lì con i capelli che però poi ho scoperto che è pelato. Cioè, quello con i capelli biondi,
formazioni, stai da
quello, ma che indicazioni Benito è? Mussolini,
no,
chi è?
Quello col cappello al contrario, con i capelli biondi,
cappello al contrario,
con i capelli biondi, capelli, che però è pelato.
Ammetti, ma chi è?
Dai ragazzi, col cappello, vabbè, poi lo svelo.
Giorgia Meloni, non ho capito.
E poi ce n'è un altro pure, ma comunque gli stand up comedians, secondo me, hanno tutti un loro fascino,
tranne Giuliano.
Senti, voi siete una pagina che dico voi, ma sei tu da solo in realtà?
Lui,
c'è uno staff.
Cioè lui non fa niente in realtà.
Io nella pagina faccio solo fare i soldi in Italia. Con
c'è un team dietro.
Non ne faccio niente, cioè, no, hai ragione, infatti.
Allora, c'è un team dietro, c'è un team dietro.
Un team dietro, ok. È molto variegata, nel senso che ci sono vari tipi di proprio diversi di diciamo di stand-up comedian che fanno anche comicità diverse, eccetera, eccetera. Ora, tu come ti posizioni, anche personalmente, su questa questione del non si può più dire nulla, delle varie cose? Per esempio, rispetto magari a dei comici come Ricky Gervais, che si è scagliato più volte contro il politicamente corretto, eccetera, Dave Chappelle, la sua crociata contro, che gli è valso l'appellativo di transfobico, eccetera, eccetera. E poi però ci sono anche dei comici che sono molto bravi e che però lo fanno all'interno, ci sono anche addirittura quelli della comunità LGBT, certo. Che lo fanno proprio all'interno di certi cani.
Addirittura.
Dai a ride, tu dici.
Addirittura. Cioè, pensa dove siamo arrivati.
Fanno perfino esprimere tali soggetti.
Esatto.
No, dico, ma come ti posizioni tu su questa roba qua?
Ah, il politicamente corretto sicuramente esiste, però noi abbiamo portato in giro uno spettacolo che si chiama Dark, c'era anche Giuliano che si esibiva, in cui abbiamo detto veramente il cazzo che volevamo, nessuno ci ha fermato, nessuno okay. Ci ha offeso, nessuno ci ha rotto le palle. Quindi secondo me puoi dire qualsiasi cosa, ma devi saperlo fare con intelligenza.
Però io mi
si
domando,
può dire tutto quello che
come
si vuole.
Cioè, io sono d'accordo con te, e Alessandro prima lo diceva, sono d'accordo con voi, però come si come si stabilisce se l'hai detto con intelligenza o no? Cioè, qual è il perché non può essere l'applauso
una sulla ricetta, è la reazione,
ma non può essere l'applauso,
gente.
È imparato, la Kevin Hart è il numero uno. Cioè Kevin Hart allora è più grande di tutti.
A me non
è
ridere,
si sente,
vedi, però
si sente la reazione,
di trovare il tuo pubblico. Noi abbiamo il nostro pubblico che ci viene a vedere, la nostra nicchia di mercato, ce la siamo trovati, siamo creati questa strada un po' indipendente da tutti.
Vabbè, però delle modalità anche ci sono. Per esempio, io ho fatto l'ultimo pezzo su Comedy Central sull'isola di Epstein e mi hanno scritto sotto una, mi ha detto: "Ah, come osi, solo un maschio bianco etero poteva prendere in giro tipo la prostituzione femminile", no? Sì. E io ho scritto: "Non sono etero".
Certo.
Qual è il problema? Allora basta essere cioè il problema è che le persone confondono spesso il tema della battuta, certo, con il bersaglio della battuta. Cioè, se io faccio un pezzo sull'isola di Epstein, non vuol dire che sono a favore dell'isola, ovviamente sì. No, 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 sto scherzando, non è quello. Però dico, cioè, è proprio che faccio un pezzo sull'isola di Epstein perché sto parlando di una cosa della perversione maschile, no? Dell'idea del potere. Però se tu invece leggi quel tema e lo associ subito al fatto che di quella cosa non si può parlare perché altrimenti sei una merda, allora lì vedi, è la critica che è fatta con stupidità, non è la battuta che è fatta senza intelligenza.
No, beh, anche perché da questo punto di vista probabilmente trovi una persona che si lamenterebbe di tutto, cioè qualunque, esatto, di qualunque cosa tu vuoi parlare. Io mi stupisco che non ci sia ancora qualcuno di Barletta che ci ha scritto: "Come vi permettete, stronzi?"
Ma il che contesto... non sanno scrivere.
Sarà Marco.
Perché non sanno scrivere? È il contesto che è importante, cioè pensare di poter andare su Canale 5 in prima serata a dire le cose che noi diciamo a teatro è impossibile, quindi bisogna anche andare nel contesto giusto.
Allora, qualcuno ha azzeccato quello lì che dicevo io, è quel mio, è un mio amico, no?
Carissimo,
carissimo amico, come stand up comedian che ha i capelli biondi però è pelato col cappello.
Come si chiama?
Ezze qualcosa.
Ezze
qualcosa, hanno subito azzeccato il nome.
Leazzaro Rossi,
bravissimo.
Leazzaro,
sono due ore che lo sto dicendo.
Io ho capito la parrucca, cioè pure io.
No, non ha la parrucca, ma sa, dovrebbe mettere, però.
Perché
è
bellissimo. Leazzaro,
rimasto
malissimo.
Ele mi dissocia da tutto quello che stanno dicendo.
Anche noi ci dissociamo, naturalmente. Dunque, quanto è difficile spingersi con la satira della stand-up comedy in Italia a causa della morale nostrana / cattolica, che però poi avete fatto caso che sta morale cattolica diventa alla fine un alibi per tutto, no? Nel senso, ogni volta che dice morale cattolica, però non lo so, vabbè,
è una scusa che usano i comici scarsi che non fanno
ecco, no, perché Giuliano, i comici italiani sentono la limitazione nel proporre argomenti sensibili, la guerra, lo stupro, l'olocausto. Sentite dell'imitazione.
Vabbè, adesso basta che sennò vengo. No, allora, secondo me questa cosa della morale cattolica, cioè veramente è una...
È morta, però.
L'abbiamo persa, è andata.
È finita così.
Così. No, ma allora, beh, sta cosa, per esempio, io lo vedo sempre perché ci sono questi comici che salgono sul palco, capito? E cominciano tipo a dire: "Ah, allora, l'altro giorno sono andato in chiesa", e poi tirano una bestemmia che dici: "Zio, c'è bisogno di una battuta, non è che c'è bisogno della morale cattolica".
Certo.
Cioè, ho capito, se tu vai sul palco e bestemmi, vai, che io vado dal Veneto, vado dalle Marche, dove vuoi, vado al bar,
grande, c'è
cioè, gente che bestemmia. Molto meglio di te, con molta più creatività, molta più creatività, molta più cattiveria, e quindi... Cioè, la morale...
Tu dici la bestemmia fa ridere, però è facile.
Ma, no, ma no, deve essere contestuale. Cioè, fa ridere in un contesto.
Esatto, non fa ridere.
Cioè, fa ridere
no, non fa ridere, mi fa molto ridere.
No,
fa sempre molto ridere.
Sì, puoi... però, capito, non può essere la tua punchline la battuta.
Certo, certo.
Cioè, nel senso, la tua punchline, il punto alto della tua battuta a bestemmia. Perché allora, se tu ti aspetti che... Io non mi sconvolgo con una bestemmia, non so come dire. Cioè, e cosa stai portando? Cioè, quello che tu vorresti tipo convincere a bestemmiare, no? Il cattolico di cui tu hai così tanta paura, che si aleggia in questi comedy club costantemente. A me pare sti cattolici vadano a vedere solo sti comici, cioè che vanno lì a vedere certa gente.
Beh, è un po' così, però sì, sì. Cioè, in generale, però, del cattolico, dico,
cioè, voi siete la dimostrazione che la censura non esiste. Voi siamo quello che volete. Noi abbiamo assistito a delle robe assurde oggi,
incredibile,
no?
Se io facessi
credo che ci abbiano censurato. Siamo più in onda che... No, ma senti una cosa, potete per favore dire qualcosa di bruttissimo sul nostro speaker radiofonico Sandro Canori? Se non lo conoscete, qualcosa di bellissimo invece.
Sandro è, che dire, il peggior comico d'Italia. Sandro Canori, possiamo dire?
Sandro è la cosa peggiore che è successa al diabete.
Benissimo, direi che ci siamo.
Grande
potete
Sandro.
Dire a
voglio tanto Sandro
Canori,
visto che non mi rispondi ai messaggi da due settimane, pezzo di merda.
Che testa di cazzo, maledetto schifoso. Allora, potete dire a... Ma lo cacciamo via per favore oggi stesso.
Schifo.
Potete dire a Marco Dipinto che Brignano è il comico numero uno in Italia? Insomma,
possiamo dirlo.
Una pura provocazione. Il numero due, possiamo dire che il numero 2, Maurizio Battista numero 1 e Brignano numero 2.
Sono d'accordo.
Fa vomitare Brignano, lo dico in diretta anche.
Dillo, tanto ci è arrivato appresso.
Sposa
la suocera.
Sì, sì, è vero, cioè, perché ci stanno sempre quei... Allora, a parte le buche di Roma, le buche di Roma è in classico, no?
Com'era? Vale. I social.
Entri a buca all'Aventino, te li trovi a Ostia.
Ciao, vabbè. Ciao, parla uno che ha fatto Colorado, dai.
Risate, beh.
Allora.
È così,
Si, si è cagato sotto.
No, no,
dai,
no,
dici
no.
Allora, ti dico, il mio amico Maurizio Battista, effettivamente...
No, io abbiamo fatto con lui uno spettacolo, anni fa, nel 2016 abbiamo fatto con lui uno spettacolo. Allora, io lo conosco e... Adesso bestemmerò per loro. Come in realtà, forse tra quel di quel settore lì è il più vicino alla modalità stand-up.
Raga, io vado via, dai.
Solo che, aspetta, solo che lui la fa, chiaramente... No, il problema di Maurizio, per carità, non so nessuno per dire che lui abbia un problema,
carità,
è che ha, come ti posso dire, ha dei riferimenti e dei macro temi che uno dovrebbe dire, fratello,
a me sembra basta. Che abbia delle bocche da sfamare. Ora,
ma non possiamo,
che, aspetta, che è una grande verità.
Sì, ma non possiamo, secondo me, cioè, io chiedo, non possiamo uscire dal tema. Tu suocera, no, mia suocera, rompi
però,
i coglioni,
scusa,
mia moglie.
No, discorso
non può, ragazzi, non può.
Io all'inizio
adesso non voglio essere cattivo,
io all'inizio rompevo i coglioni, ero molto estremista su ste robe, però ora anche nei cabarettisti cerco di vedere il lato positivo, cioè Battista sul palco è un fenomeno.
E infatti io sono andato a vederlo dal vivo e devo dire, tipo, a livello di esibizione, tipo live, capolavoro assoluto, cioè ma molti di questi stand-up comedian che lui diceva all'inizio che facevano i duri e puri dovrebbero andarla a vedere ogni tanto Maurizio Battista e capire come si sta sul palco.
No, noi ci scherziamo. Cioè, Brignano non salvo nulla.
Niente.
Allora, c'è una beef, c'è un odio generazionale.
No, la domanda è, alla fine di questa puntata, da chi ci riusciremo a far denunciare, secondo voi?
Ne abbiamo
Brignano,
già
Brignano, gli eredi Brignano. Di Hitler.
Gli eredi di Hitler, secondo me, saranno...
Cosa ne pensano di Daniel Sloss, che io adoro, a differenza del direttore? No, ma non è che io non lo adoro, che ho altre preferenze, diciamo così, però...
Vabbè, non capisce niente il direttore. fenomeno Daniel Sloss.
Il cattolico va nei comedy club per il bestemmia check. Sentiamo, vai.
Buongiorno. Allora, buongiorno. Questa non è proprio una legge, però in teoria sì, si potrebbe fare che la fai una legge per i produttori di macchine. In pratica farei sì che non si possono produrre macchine.
Sì.
Che
interessante.
Cioè, in pratica tu per girare devi mettere la freccia. La macchina, se non metti la freccia,
ma forse ha sbagliato.
Come materiale? Buono, ci si può lavorare
a base di un buon pezzo.
È il primo open mic di Toro Seduto.
Ma quindi i cabarettisti, possiamo dire che i cabarettisti sono gli boomer della stand up?
Ma no.
No, troppo ingeneroso.
Io non la vedo così. Ripeto, sono due generi diversi.
Vabbè,
a me il cabaret non piace, però sti cazzo hanno il loro pubblico e va bene così.
Ma io tra i boomer, no, tra i migliori comici che vedo sul palco, secondo me la maggior parte sono cabarettisti, come capacità di stare sul palco a volte, no? Cioè, però dipende.
Vabbè, Giuliano sta dicendo una cazzata. Però
ma chi?
Allora, scusa,
un sottotitolo.
Come mai...
Vuoi fare il sottotitolo, Marco? In radio non funziona il sottotitolo.
È vero, cazzo. Non lavorerò mai in radio.
Qualcuno ci scrive: come mai non si sente la radio? Siete spiritosi. Allora, Brignano non sa stare manco in fila al supermercato. Non so, vabbè, questo
perché forse lo sa.
Ci vuole un'attitudine.
Perché sono 20 anni che non ci va, visto che ci vanno i suoi domestici, probabilmente.
Che ne pensano di Fulvio Venanzini, che è palesemente un nome inventato?
No, Fulvio è un comico. Salutiamo Fulvio.
È un nome inventato da un comico.
È morto stanotte.
Già, è morto purtroppo stanotte.
Sì, di Viterbo Fulvio.
Poi è per quello che è morto.
Di Viterbo.
Sì, è per quello, purtroppo a Viterbo. Allora, Proietti faceva cabaret o stand up? Questa è una provocazione mascherata da domanda, secondo me.
Ah, raga, vabbè. Faceva comicità, possiamo dire faceva comicità senza stare a specificare.
Penso che sia proprio un esempio del cazzo.
Ah, vabbè, non perdiamo così, dai.
Travalica ogni tipo di genere, ah, però, che non si è mai identificato con
l'offendere così.
Con cabaret stand.
I cabarettisti stanno al softcore come gli stand-up comedian stanno all'hardcore, scrive qualcun altro.
Questo mi piace, ci sta.
Piace, è buono?
Sì.
Buono.
Questo è meglio.
Questo me lo rigioco io. Sì, come si chiama questa persona?
Te lo dico.
Che la blocco su Instagram.
Piero, pensa
Piero,
che no.
Grazie.
Allora, invece... Pensa che nome strano. Allora, invece, c'è un... Marco, un comico che... hai sottomana proprio adesso è fresco che ti sembra geniale, che secondo te sarà il next big thing, proprio come si dice in questi casi.
Vabbè, ovviamente, cioè,
tolto Giuliano Duro, ovviamente.
Vabbè,
cioè. No, ma anche internazionale, qualcuno che
tu dici...
che stai valutando in questo periodo e che ti sembra
Allora, italiani, vabbè, nominiamo Tiziano La Bella e Antonio Ricatti, che sono due comici incredibili, che meritano più successo di quello che hanno e lo avranno.
Sì.
E c'è un comico che si chiama Diederik, è un ragazzo olandese che tu conosci, tra l'altro.
Certo,
che secondo me
al Fringe con lui, ti
è il miglior comico under 30 al mondo. Diederik con la K, lo se lo trovate su, su Instagram. Fenomeno incredibile, super dark, l'ho rivisto ad Amsterdam 2 settimane fa. Fenomeno, lo vedremo presto secondo me su Netflix.
Eppure super buono, tra l'altro.
Questo... Figo atomico.
Che la cosa ormai è diventata. Sai che è Anthony Jeselnik pure è buonissimo.
Giuliano si coprebbe qualsiasi cosa. Però Jeselnik...
Lascia, come diceva Jim Jeffries, lasciami in una gabbia con qualcosa per una settimana e la scopo.
Eh no, perché devo dire che lui è bravo e ha questa, questa comicità molto fatta di battute secche, però insomma è fenomenale anche lui.
Sì, sì, sì.
Va bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo con i nostri ospiti in studio, con Marco Dipinto di Becomedy UK, la pagina, sei solo su Instagram o anche altri social?
TikTok, Facebook,
dappertutto praticamente, Becomedy UK, e con Giuliano Dulle che poi ci racconterà dove possiamo vederlo possibilmente al di là dei social.
Sei su Radio Rock Podcast.
Ah, rientriamo in diretta a Spoon and Soundgarden, tra poco ascoltiamo le canzoni che hanno scelto Marco e Giuliano. Marco e Giuliano sembra un po' chi smilicia, detta così, secondo me, però vabbè.
era Andrea Pio Amedeo.
Ah, era Andrea e Giuliano, sbagliato. Pio e Amedeo, bravissimi, no? Numeri uno, diciamo.
Salutiamo,
i più
di Foggia.
Vabbè, quindi questo tutto dire, dici, no? Il fatto che siano di Foggia.
È incredibile che siano
detto?
Usciti.
Allora, meglio Pio Amedeo o meglio Brignano, secondo te? Vediamo un attimo. Andresti a uno spettacolo di Pio e Amedeo insieme a featuring Brignano, Marco?
Io vai Marco.
Io voto per Pio Amedeo.
Pio Amedeo, dici?
Più simpatico.
A più Pio o Pio Amedeo?
No,
Pio.
Dai,
Pio?
Da che punto di vista?
Cioè, quindi la classifica com'è? Pio Amedeo Brignano o Pio Brignano Amedeo?
Pio Amedeo Enrico.
Pio Amedeo Enrico.
Chiamano Enrico, un amico. Ciao Enrico.
È un grande amico. Giuliano?
Marco. Io Pio Amedeo li ho ospitati a casa all'università a Bologna.
Ma dai.
Perché erano amici del mio... sì, erano, cioè... mi ricordo questa scena che facevano. Siamo andati in bicicletta a giocare a calcetto. C'erano Pio Amedeo in bicicletta.
Che storia è?
No, bellissima.
Fatelo parlare.
Pio Amedeo in bicicletta. Con le biciclette che io avevo rubato.
Ma su un'unica bicicletta?
No, sì, insieme. Erano tipo il mondo di Amelie. Cioè.
Perché io mi immagino questi qui fanno tutto insieme, capito?
Sì,
anche
ma
in bicicletta.
Anche segarsi, è incredibile. No.
Bellissima scena. Io pagherei per avere un video.
No, una scena orrenda, non la vorrei mai vedere.
No,
meravigliosa. Altri sì.
Ladri di bicicletta.
Ma perché no?
Non mi piace.
Ma è il neorealismo,
sì.
De Sica, no? Ti ricordi De Sica quando c'ha le scene questi
sì,
qui
vabbè,
che si masturbavano?
No,
grandissima. Questo pure era Cristian De Sica, credo. Vabbè. Comunque,
ladri di bicicletta. Insomma, stavo andando in bicicletta. Stavo andando in bicicletta per andare a giocare al campetto. A un certo punto io, tipo, per la prima volta in vita mia sento il Foggiano esplodere. Eravamo sul marciapiede, quindi chiaramente colpa nostra. Una signora bolognese faceva: ma cos'è questa cosa che stanno facendo questi?
Bello.
E senti: oh, signore, levo il cazzo, voglio il cazzo, signore. Era lui. Pio Amedeo, no. Stavano parlando a una poveretta signora tipo...
Ma non so se poverino perché l'hai raccontato
signora.
Tu, ma io già rido
cioè, quindi vedi che sono simpatici rispetto a
fin dei conti sono
all'amico
simpatici
suo.
Allora,
rispetto all'amico
Bondi,
suo
il genio della comicità oggi in Italia, ci scrive un signore che si chiama Massimiliano. È Checco Zalone, uno che parla di tutto e fa ridere. Checco Zalone che è di Bari pure lui, no?
Cosa è provincia di Bari? Allora io devo ammettere che Checco Zalone è il mio guilty pleasure.
Ah, ecco, oh,
guarda, volevo chiedere a voi qual è il vostro.
Questa
per me
chiesto.
È Checco Zalone.
Per me a me Checco Zalone
Bill Cosby,
il
mio guilty pleasure.
Bill Cosby, ma non per la parte comica.
No, infatti. Vabbè, però ragazzi, io ti dico, vabbè, stavo per una cosa pesantissima da chiudere la
scena. Secondo me la parte peggiore di Bill Cosby era l'ipocrisia.
Sì,
che
è
ha fatto...
bellissimo.
No, secondo me lo stupro.
bellissimo.
Norm MacDonald.
Norm MacDonald è morto, tra l'altro. È morto, salutiamolo. Un bacio lassù. Giuliano, il tuo guilty pleasure?
Il mio guilty pleasure?
Che ce l'hai,
Che
ce l'hai. È dura.
Maurizio Battista.
Beh, sì, insomma, diciamo, torna a questo punto. Luigi Tracasti, quanto è bravo, secondo voi?
Chi?
Ah no, bravo.
Volevo vedere se.
No, perché se avessero detto: ah sì, bravissimo! Allora vuol dire che erano due
buffi.
Gli hai fatto il tranello.
Il tranello, attenzione.
Non so chi sia davvero. Non
un
è una
signore,
battuta.
Maura Ronza, numero uno.
Maura Ronza. Maura è una comica bravissima. Tra l'altro, sui social sta andando fortissimo. Seguita.
Chi è Maura Ronza?
È una giovane comica.
Ma che è quella napoletana, no?
Sì.
Ah, ok.
Che fa il catcalling agli uomini, non so se l'avete visto.
Molto, molto
sì.
brava.
Ciao,
sì,
Maura,
sì,
sei grande.
Molto brava, sì, sì. Sentiamo ancora, vai, chi c'è? Vai, 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 vediamo.
No, la bicicletta l'aveva rubata, perché a Paolo, a Bologna, so, tu passi sotto i portici, stanno quelli che non te che ti spacciano la cocaina, la marijuana, ti dicono bici, 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 con un fare così losco, c'è uno spaccio di biciclette allucinante a Bologna. Spero.
Allucinante.
Bici.
Mi erebbe a occuparsi.
Però, sì, non è che mi devi vendere così la polizia, cioè, devo pure pagarmi gli studi, vecchio, cioè. Vuoi bicicletta, fratello? Vieni qua a comprare, dai, ti regalare di 5 euro, cazzo. Vieni, fratello, 5 euro.
Senti, ci raccontate. Allora, innanzitutto mi dicevi, Marco, che c'è un libro addirittura adesso.
Uscito ieri in pre-order. Si può dire pre-order?
Bella. Si deve dire.
Detto anche pre-ordine, si può dire.
Pre-ordine.
No, mi piace più pre-order.
Pre-order.
Ho scritto le storie pre-ordinate. Si può dire pre-ordinate.
Pre-ordinate pure.
Ordinate, forse, basta.
Cioè, voi capite che ordinate
voi prima. Voi capite che questa persona ha scritto un libro.
Senza aver mai letto un
libro. Aspetta un attimo, ma sei uscito ieri? Che cazzo preordino? Scusa, ordino.
Ieri in pre-ordine è uscito. Quindi si può preordinare, ma esce il 13.
È un po' la paraculata, secondo
lo
me.
So.
Devo
si chiama La scoperta della stand-up comedy, l'ho scritto con Tiziano Labella, Neo Edizioni, cioè, ha prodotto il libro, è un libro che parla della storia della stand-up comedy e anche di tecniche di scrittura, quindi curiamo sia il lato storico che il lato poi pratico dello stare sul palco.
Compratelo subito, ragazzi, su
immediatamente
Amazon, IBS, tutto quanto, ci manda della ricevuta poi dell'avvenuto acquisto.
Abbiateci.
Regaleremo anche delle copie, no? Regaleremo quanto? 50 copie, 100 copie, no, regaleremo
due copie. Abbiamo un budget molto limitato.
Giorgio Montanini, vai a massacrarlo, forza.
Giorgio Montanini, Giorgio Montanini. Straordinario, pioniere della stand-up comedy in Italia.
Sì.
Anche se me, miglior comico italiano.
Anche se ha denunciato Massimiliano Parente. No, Massimiliano Parente che ha denunciato.
Ne abbiamo parlato. No, 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 è Giorgio che ha denunciato Massimiliano.
E viceversa, credo.
Probabile. Sì. Sono due personaggi incredibili che salutiamo. Giorgio per me è un fratello e ci ha scritto la prefazione del libro.
Ma dai. No, è incredibile, ragazzi. Giorgio Montanini che è stato poco bene, no? Tra l'altro.
Poco bene e ora si è ripreso alla grande, è tornato in tour. E... è marchigiano.
Non è d'accordo,
lo
Giuliano.
So,
Giuliano.
No, dico una faccia strana. Sei d'accordo su in piazza, no, dico, lo amo.
È stato talmente poco bene che addirittura ha scritto la prefazione del libro di Marco.
Gliel'ho chiesto mentre era in coma e ha accettato.
Senti,
il coma comunque non è il punto più basso della vita di Giorgio Montanini.
No, no, no.
E questo è un altro che ha scavato proprio. Luccisano ci scrive. Cazzo vuol dire Luccisano?
Me ne parlano tutti. Mi ne parlano tutti di questo Luccisano. Credo sia un attore teatrale, comico, però non l'ho mai approfondito. Però me ne parlano tutti.
Su sì. YouTube, Emiliano Luccisano.
Lui è un altro che esce grazie al COVID, cioè quando ci hanno segregato in casa e quindi i contenuti web.
Esce di casa.
Hai detto, ci hanno segregato in casa come se fossi un Novax, però.
No, no, nel senso, scusate.
Hanno chiuso.
Sì, no, senso,
infatti, quando sono entrato mi ha chiesto il Green Pass.
Fammi vedere se hai un alone.
Fammi vedere se sei uno.
A me dispiace che non si deve più esibire Green Pass. Io volevo esibire ancora. Sto cercando di fare il quarto, quinto. Mario De Lillo, quello con la nonna. Adesso siamo arrivati a un
momento. Penso che sia arte povera, no?
Sì, arte povera, sì, sì.
Allora, no, ma
quello, perché?
Ma arte povera. Ma secondo me, tipo, c'è una cosa del fatto che in Italia non si conoscono, tipo, le varie declinazioni della comedy, no?
Bravo.
Ma ti ricordi al Fringe che siamo andati a vedere quella. Come si chiamava? Quella tipo Pigeon Skin. Vabbè, una bravissima che faceva, tipo, ovviamente character comedy, cioè si cambiava di carattere, faceva dei pezzi comici fantastici. Ed è, non aveva mai avuto la pretesa di fare stand up. Per me il problema è, cioè, è questo, capito? Che uno dice, se tu fai character comedy, fai character comedy, che cazzo me ne frega? Perché devi chiamare la stand up comedy al teatro? Io arrivo e poi mi trovo questi quei parrucche che fanno, wow, cicci, cocco, che bello. No.
Poi il testo era proprio questo.
Sì, sì, sì.
Ci chiedono, attenti a quello che dite su questo, perché potrebbe esserci una sorpresa. Martina Catuzzi, che cosa ne pensano?
Martina è stata una delle prime comiche stand-up comedian donne in Italia, giusto?
Io mi sento solo di dire grandissima leonessa.
Bene, bene, bene.
Molto quindi brava Martina.
È andato tutto bene.
Andato bene.
Bresciana?
No, l'ha mandato lei il messaggio, quindi... Beh, non è, no, è di Parma, se non sbaglio, sì, Martina. Di Parma.
Parma, Parma, certo.
Il biografo ufficiale.
Era tra l'altro la signora anziana che Pio Amedeo hanno insultato a Bologna. No?
era lei.
Sentiamo, vai ancora, vai, vediamo.
Sono di parte perché sono originario di Varese, sì. Zona Laghi, e conoscevo Bruno e conosco Max. Dei fichi d'India, però
okay.
Un parere sui fichi d'India che bastava salissero sul palco, stessero anche zitti e la gente rideva finché non cominciavano a parlare.
Aspetta, però allora adesso qui argomento
uno dei
delicato
due zitto ci stava per forza verso la fine.
Ecco appunto, ecco, lo sapevo.
andata così. Andata così.
Quando lui parlava ho fatto tre,
due, due, uno. Diciamo, vabbè, e va bene così sui figli d'India. Cosa ne pensano del comico? Ma perché boh, cosa ne pensano? Vabbè, cosa ne pensano del comico Beppe Noto? Comico molto,
molto conosciuto. Molto
conosciuto. Non così noto, però diciamo.
Allora, salutiamolo, a me piace, Beppe, spiace per appena le, iniziato, appena iniziato. Piace per le nuove leve, ma quelli in vita, tra quelli in vita il migliore resta Guzzanti, per me ovviamente. Invece la domanda di LOL, cosa ne pensate?
È una merda LOL.
Se vi proponessero di fare LOL?
Assolutamente no.
No?
Abbiamo...
No,
dire,
Giuliano,
no, a me hanno proposto di fare LOL Talent, però non LOL.
Abbiamo rifiutato.
No, perché non fate come quelli che dicono ci stanno dando, il Grande Fratello è una merda, poi gli propongo di fare il Grande Fratello, 100.000 euro, vado.
Vai. 100.000 euro.
Aspetta, dipende quanti soldi danno a Marco. LOL è una merda sotto i 20.000 euro.
Ragione. Questa è come la cosa, dicevo, no, per quanti soldi lo prenderei, cioè, lo prenderesti in culo?
Per
no?
Nessuna cifra.
No, ma io pagherei, cioè, nel senso, non è
no,
che...
No, noi abbiamo, cioè, LOL Talent...
Abbiamo rifiutato davvero.
Abbiamo rifiutato, cioè,
davvero?
Sì, sì, mi hanno... Sono andato al primo provino per fargli un piacere, ho bestemmiato 7 volte per dire: regà, vi prego, non chiamatemi mai più perché non voglio fare quello che non vi risponde. Poi mi hanno richiamato dicendo: bellissimo quello che hai fatto. E quindi poi non siamo più andati. Cioè, abbiamo detto:
quelle bestemmie. Ci rifiutiamo di stare in queste... pagliacciate,
no? Il problema di quel programma lì è continuarlo, perché nella prima edizione ha un senso, dopo è palesemente una roba costruita e forzata che non tipo, fa più ridere mai.
Tipo Reich, capito? Il primo ok, il secondo andava, il terzo è il problema. Ci parlate un attimo del progetto Dark, che mi interessa molto, ce lo raccontate un attimo per chi...
Certo. Dark è uno spettacolo a 3 comici, Antonio Ricatti, Tiziano Bella e Giuliano Dule qui presente, fanno 20 minuti a testa di materiale molto pesante, quindi dark humor senza limiti, senza filtri. Abbiamo fatto un tour di circa 40 date, tutte sold out, abbiamo appena terminato, abbiamo registrato il 5 maggio a Milano in Santeria lo spettacolo, che ora è in vendita sul nostro sito, e questa è proprio la dimostrazione di quello che dicevamo prima, che in realtà si può assolutamente dire tutto, devi farlo nel contesto giusto e ti devi creare tu il tuo pubblico, e noi grazie tramite Instagram e i social ci siamo creati il nostro pubblico e abbiamo potuto dire le cose più becere possibili, poi te lo giro anche se vuoi. Sarò molto curioso,
compralo cazzo,
ovviamente. Se mi dai 7 euro ora in contanti
me lo gira, io gli giro dei soldi.
Guardia di finanza, non è vero nulla di quello che stanno dicendo.
Agenzia delle entrate, scherziamo. Quindi Dark secondo me è la dimostrazione del fatto che in Italia si può assolutamente dire tutto. Certo, ripeto, su Canale 5 non prenderebbero mai una cosa, o su Netflix non potremmo mai dire
sbagliando,
certe cose.
Sbagliando.
Vogliamo sottolineare questo, che in Italia si può dire tutto, sì, perché mi sembra una cosa importantissima.
È verissimo.
Allora, è importante, però Simonetta Musitano.
Bravissima, fortissima.
Allora, attenzione, no, io voglio dire una cosa, ho discusso un pochino con mio fratello, no? Che vive a Tokyo, che non c'entra niente, che lui è stato definito
è anche una panda blu, però
no, però mi andava di contestualizzarlo, no, perché sennò sembra si è inventato,
sì,
che non c'ha un fratello, non è
un
figlio unico,
così,
no,
è sicuro,
non odia, non odia gli orientali per niente, cioè nel senso li conosce,
esatto.
Sa quel che dice, no, lui è grande appassionato anche lui di stand up comedy, però è un po' woke, no, potremmo dire a certi versi, anche se lui rifiuta questa definizione perché i woke non si autodefiniscono woke, come gli hipster non si autodefinivano hipster, no, vabbè, comunque. Allora lui contesta un pochino questa roba, per esempio, di questa deriva, no, che ha preso un po' una parte della comicità da stand-up comedy in America, non solo, di andare contro questo fatto qua che non posso dire certe cose, quindi le dico un po' apposta, no? Per esempio, lui dice: Dave Chappelle, gli ultimi spettacoli fanno cagare, perché, dice, sembra un comizio, cioè sembra che lui vuole dimostrare, lo fa tutto su di sé e vuole dimostrare un punto, cioè che lui può portare avanti questa roba, anche la roba quando lui, quella parte finale, credo fosse il penultimo spettacolo in cui parla della sua amica, premesso che io ho molti amici trans che si sono suicidati, cioè sembra un po' una giustificazione, no?
Premesso che io ho molti amici trans che si sono suicidati è una pessima premessa, ecco, per non sembrare transfobico.
Tu hai davvero amici trans?
Sì, ah, vabbè, li abbiamo tutti. Come la vedete voi da questo punto di vista qua? Cioè, c'è effettivamente la possibilità di dire: senti, io abbraccio un certo tipo di sensibilità, ma nonostante questo vado giù duro, oppure no, questo accanimento è un po' da boomer, questo accanimento di Chappelle, anche di Ricky Gervais, perché pure Ricky Gervais ha fatto sostanzialmente questo nello spettacolo, no? Ha detto:
a
io
me fa molto ridere sia chi come tuo fratello si arrabbia che certi comici tipo Gervais, che prima di dire una battuta dark dicono: attenzione, sto per dire una cosa, mi dà un fastidio incredibile. Ricky Gervais dice: non si può più dire un cazzo, e poi lo dice.
Sì, sì, sì.
E quindi non è vero che non si può più dire un cazzo. Lo stai a dire, cioè, stai facendo.
No, ma poi Ricky Gervais sembra tutta una.
Spettacolo è imbarazzante.
Tutta una giustificazione del. No, sembra come se lui volesse proprio, capito, spiegare i motivi per cui. Che cazzo mi spieghi? Fammi le battute e basta, no? Cioè, che cazzo mi devi spiegare?
Cioè, poi è anche fatto. Perché Marco lo sa bene, nei reel che abbiamo pubblicato, le peggiori reazioni, diciamo, dal punto di vista anche delle battute mie, io faccio, cioè, sull'aborto, qualsiasi cosa, l'unici due, forse, minacce di morte che sono arrivate, ti ricordi? Battuta sul Duce e battuta su Umberto Bossi.
Ah beh.
Cioè, quindi,
noi oggi sul Duce siamo portati avanti, vogliamo fare qualcosa su Bossi?
No,
no. In chiusura? Bravissimo, a posto.
Ottimo.
Aspettano qua fuori.
Questo era quando, prima dell'ictus, però.
Questo, questo era il Duce.
E invece dopo l'ictus, dopo...
No, aspetta, guarda. No, aspettano qua fuori noi, Questo era Bussolini, poi il poi Boss. No, ti volevo dire una cosa, c'è qualcuno che diceva, no, non lo posso leggere, lo leggo dopo.
Comunque, se è forzato, lo humor è sbagliato, e a volte anche Chappelle nell'ultimo spettacolo è sicuramente forzata la cosa.
Un pochino sembra che siano solo semplicemente invecchiati qua, cioè che siamo entrati in testa, siano entrati in quel momento della vita in cui dicono: bene signori, ora vi spiego come ce l'ho fatta. E mi dà un po' quella sensazione.
Non mi piace quando fanno i guru, cioè a parte Bill Hicks e George Carlin, che potevano permetterselo, Gervais un po', insomma, ha rotto il cazzo, diciamo.
Un pochino sì, perché questo fatto di, no, di stare lì a spiegare perché, giustificarsi un po', vabbè. Tra Salvini e Vannacci chi fa ridere di più, chiedono.
Altre minacce di morte mi sono arrivate al pezzo su Vannacci, quindi sì, quindi devo dire, c'è anche questa cosa, cioè tutti si lamentano del politicamente corretto, poi però la vera censura, cioè la vera violenza sui social, se vuoi, arriva sempre da queste persone che si comportano peggio dei woke di cui hanno così tanta paura, cioè nel senso, i woke magari ti dicono: ma a me mi ha offeso, poi questi arrivano e ti scrivono: ah, io vengo ad ammazzarti a casa, io vengo a prenderti, faccio, cioè, ce avessi una casa, vecchio, cioè sarebbe
sai che mi piace tantissimo, a me adesso è venuto in mente, vorrei mandate a fanculo Tom Segura, piace molto.
A me non piace, però lo rispetto.
Ah, lo rispetto,
non è il mio genere.
Detto così.
No, non è il top, secondo me, però a me piace. Devo dire,
riempie le arene in America, però buono, ma mai fatto ridere. Vabbè, tu non capisci in cazzo che Daniel Sloss non ti piace.
No, no, ma non ho detto che non è
il parere, non conta. Cioè.
Allora,
Daniel Sloss, tra l'altro, fenomeno, visto live al Fringe, pazzesco.
Senti, no, ma non ho detto che, ho detto che non è il mio preferito, però insomma, Giuliano, tu che sei col gruppo, insomma, Bicomedy UK, hai partecipato a Edimburgo 2023, in Inghilterra, Italia, Libano, Albania, qual è il pubblico, se ci può essere una differenza di pubblico a livello di ricezione, diciamo così, della tua comicità, che ti ha dato più soddisfazioni, oppure quello che dici proprio respingente, diciamo?
Beh, no, allora la più soddisfazione secondo me è stato in Libano, perché io quando ho portato il pezzo sull'Islam in Libano è stato stupendo, cioè nel senso che poi mi hanno aspettato fuori in quattro che non volevano uccidere però mi hanno fatto uscire da dietro, e c'ho anche un ordine di comparizione al tribunale in Libano che penso adesso non rispetterò vista la situazione. Sì, cioè, e no, poi l'altro molto bello per me è stato il festival della canzone albanese, festival di Sanremo, dove sono riuscito a prendere due denunce, quindi devo dire nella prima serata, quindi è stato molto, cioè la rete, non io, quindi devo dire, a me piace creare questo, cioè, di solito mi denunciano sempre i potenti, però mai i deboli, quindi è una cosa divertente, che, cioè, non ho soldi da dargli, quindi sono nulla tenente, cazzo voglio, cioè, ci provo.
La tua serata migliore è stata a Cittadella, possiamo dirlo,
La serata,
raccontaci un po' di serate che proprio
la serata più difficile è stata proprio Cittadella, cioè è stata proprio quella che ha citato lui. Sì. È stata una serata, sono arrivato, c'erano tipo pieno di bambini, cioè in un posto in cui mi hanno chiamato loro, mi hanno detto: ah, ci piacciono un sacco di robe che te fai, dai, vieni a farle da ne altre, siete sicuri? Cioè, avete visto tutto il materiale? Sì. Arrivo pieno di bambini, 50 bambini di fronte, il comico dell'apertura salta, c'erano i pagliacci con i trampoli. Uno che arriva e fa: oh, mi raccomando, sempre in gamba. Io dico: fanculo. Ho detto: ecco, stasera salgo sul palco dopo tipo così e vedo tutti questi bambini, comincio dicendo tipo: vabbè, vi dirò una cosa che Michael Jackson non ha mai detto, qualcuno mi levi dal cazzo questi bambini prima che faccia qualcosa che possa traumatizzarli. E non, diciamo che la serata è andata, cioè ho fatto tutto un sacco di giochi di improvvisazione, il problema si è rotto tutto quando ho cominciato a dire che sono albanese e uno mi fa:
torna a casa col gomone, pezzo di merda.
Ah, sì?
Sì, gli ho detto, vecchio, cioè, abito a Roma, posso prendere il treno. C'è una scelta stupida quella di tornare a casa.
Cioè, ha fatto battute su Michael Jackson, le cose, siamo incazzati del fatto che...
Albanese, e poi ha fatto la battuta su Bossi. Ah, cioè, okay. Lì faccio,
allora, cercato lì,
faccio il pezzo su Bossi, tavolo della Lega. No, cioè, tra l'altro, una storia in cui io faccio tipo un pezzo in cui faccio finta di bestemmiare. Non bestemmio perché c'erano i bambini. Una signora si alza, arriva: sei ospite in questo paese, e in questo paese non si bestemmia. In Veneto.
In Veneto, capito?
Si alza uno dall'altro tavolo, uno che era venuto a vedere me apposta, e fa: io la bestemmia non l'ho sentita, porco! Delirio generale, applauso. Quindi, a un certo punto, faccio il pezzo. Sì, faccio il pezzo su Bossi. Si alzano in quattro uomini del tavolo e vengono a menarmi. Arriva il buttafuori che li ferma. Mi fanno: scendi dal palco. Io ho detto: va bene, ok. Scendo dal palco, però, signora, accenda l'amplifon, che adesso forse le interessa. Ho tirato un bestemmione. Ho buttato giù il microfono e sono sceso. Però.
Meraviglioso. Vabbè, come dovrebbe andare tutti gli spettacoli. Il pezzo su Bossi com'era? In due.
Il pezzo su Bossi è che dico che. La persona che scopa di più nella storia del mondo è Casanova, però se ci pensate è uno che parla tipo Sboro, Fionemo, Fardegai o Marghera, cioè le donne quando sentivano, capito, Casanova che parla dicevano: ah sì, Giacomo, non vedo l'ora di farmi aprire il culo da uno che parla esattamente come Umberto Bossi dopo l'ictus. Faccio ovviamente scherzo, Umberto Bossi non parla più dopo l'ictus, per fortuna.
Niente di che.
Sì, ma poi voglio dire, una vita che mi dice albanese di merda, cioè legge Bossi Fini, questure, polizia che mi controlla, cioè un insulto lo posso fare. Cioè, adesso che non può rispondere.
Senti. Senti, Marco, dobbiamo chiudere, però ci dici, secondo te, visto che ti occupi anche di formazione di comici, qual è la qualità maggiore, la cosa più importante, secondo te, per uno che vuole fare lo stand-up comedian, che magari è all'ascolto e che un domani seguirai tu? Allora,
bisogna fare più palco possibile, che potete studiare quanto volete, ma se non salite sul palco, e tu lo sai, non migliorerete mai. Bisogna fare all'inizio soprattutto, prendete qualsiasi serata davanti a 3 persone, davanti a 10 persone,
anzi forse sai che davanti a 3 è ancora più formativa,
è molto più difficile che davanti a 3000.
Certo.
3000 qualcuno riderà, 3 persone
certo
quindi dovete lavorare duro.
Giuliano, quando ti possiamo vedere?
Ogni due sabati all'Alcazar, abbiamo l'Alcazar Comedy Club, se volete, a Trastevere, 4 comici resident più una guest star a sorpresa ogni settimana di chiara fama internazionale, a differenza dei guest, cioè dei resident che sono
proprio questo sabato?
Questo sabato il 19 c'è. 19 c'è questo sabato, venite, mi raccomando, che...
Perfetto.
Stasera abbiamo una serata di comedy e burlesque, proprio qua a Tiburtina, ragazzi.
Oh,
primo
bellissimo.
Piano. Venite con Giulia Nervi, Serena Bongiovanni, Coco Le Mocò. È una serata bellissima. Venite.
Fantastico.
Ingresso gratuito.
Ragazzi, rimaniamo in contatto su. Non fate che sparire. Così, magari state. Giuliano sta a Roma. Tu stai a Roma? Dove stai?
Londra.
A Londra, sì, giustamente. Vabbè, io capito UK, se no, come Italia.
L'apostrofo Ondra.
Londra.
Però vieni spessissimo a Roma,
sì,
no? Ogni 10 minuti. Allora, la prossima volta tornate in studio e vi aspettiamo. E poi facciamo dei collegamenti. Ci raccontate un po' di cose. E queste cose qua, insomma, parliamone magari anche con la radio.
Con una cosa inutile che sveleremo solo quando torneranno. Mia nonna paterna è nata a Piana degli Albanesi.
Attenzione.
Con la sorella parlava albanese. Possiamo quindi dire che io e Giuliano siamo parenti?
No, dobbiamo dirlo.
Non rispondiamo adesso.
Dobbiamo dirlo. Beh,
occhio.
Attenzione, ci lasciamo questo interrogativo. Lo sveleremo domani alle ore 7. Sveleranno
sabato.
Arbresh.
Va bene. Grazie a tutti. Ciao. Grazie Marco. Grazie,
ciao,
Giuliano.
Grazie.
Be Comedy UK. Ciao, grazie. Seguiteli sui social, naturalmente. Noi torniamo domani mattina alle ore 6 con il The Rock
Tutto
Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.